Tutti si sbagliano. Gli scimpanzé mangiano carne e frutta e muoiono per il miele. Non l'ho sentito. L'ho visto in un film sulla natura sugli scimpanzé e poi sono andato a leggere che questa è davvero la loro dieta. La legge del falco funziona perfettamente qui, sì. Tutti hanno torto. Ho conclusioni diverse, ma per Ali e la famiglia hanno funzionato come un matto. Se vuoi sapere perché le verdure sono spazzatura, calmati e leggi o ascolta fino alla fine. Un caro amico mi ha detto che potrei vivere fino a 120 anni, ma lui mi gode molto di più oggi. Non ho risposto perché questo battibecco mi ha infastidito, lo ammetto. Non ha avuto l'idea. L'idea non è quella di vivere fino a 120 anni. L'idea è di sentirsi sempre bene, al massimo dell'energia e della concentrazione, senza dottori o tutto il bagaglio che ci opprime con una dieta occidentale, per sentirsi come un guscio oggi e non a età 90. E perché tutti hanno torto? Perché c'è un modo per raggiungere una dieta adeguata e cioè attraverso l'evoluzione e l'antropologia con un uso massiccio della logica, cioè del libero pensiero. Si tratta di scegliere la strada e non la saggezza. Tutto ciò che abbiamo sentito o con cui siamo cresciuti deve essere ignorato. È molto difficile e pochi sono in grado di farlo. È facile per me perché è naturale per me pensare liberamente. Comprendere la nutrizione solo attraverso la biologia o la scienza porta a un vicolo cieco. Qualche anno fa era difficile ottenere informazioni concentrate e attendibili sulla nutrizione. Oggi è possibile con l'aiuto di Google, ChatGPT, Audible e libri di Amazon. La maggior parte delle diete mostra miglioramenti perché elimina il cibo trasformato, ma non è abbastanza. Il problema è che la rinutrizione dal cibo che mangiamo a volte è di decenni, e poi è difficile capire cosa l'abbia causata. Questo avvelenamento è lentissimo. La grande meraviglia che sfugge alla logica sono le tossine che si trovano principalmente negli ortaggi, nelle radici, nelle foglie, nei chicchi, nei semi, negli ortaggi e nei semi, ma anche nei frutti acerbi o meno del tipo adatto all'uomo. Le piante, non vogliono, che le mangiamo, sono diverse dagli animali che possono correre, il loro modo per evitare che questo sia veleno. La maggior parte delle tossine si trova nella buccia, nei chicchi e nei semi, quindi la masticazione dei semi di frutta e verdura provoca il rilascio delle tossine. Il frutto vuole che tu lo mangi ma non che distrugga i semi masticandoli. Masticare una mandorla per esempio rilascia del cianuro. La pianta immagazzina cianuro in una forma inattiva chiamata glicoside cianogenico, che è fondamentalmente una molecola di zucchero con un gruppo di cianuro attaccato ad essa attraverso un triplo legame tra carbonio e azoto. Questo glicoside è immagazzinato in un compartimento separato dall'enzima che lo attiva. Quando un insetto o un altro animale mastica la pianta, le cellule vengono schiacciate e le due sostanze chimiche si mescolano. L'enzima quindi scinde il cianuro dallo zucchero, rilasciando il composto tossico. Questo processo è simile alla rottura di un bastoncino luminoso per mescolare le sostanze chimiche che lo fanno brillare. Pertanto, in base ai tipi di semi, è possibile capire a quali animali si è adattato il tipo di frutto attraverso l'evoluzione. I semi di mirtilli e simili, che sono piccoli semi, sono ovviamente destinati agli uccelli, poiché gli umani li masticano. I semi vengono distrutti, e da questo è chiaro che gli avocado ci fanno bene perché i loro semi sono grandi e la buccia è chiaro, e quindi puoi facilmente evitare di mangiarli. La maggior parte delle persone soffre di una malattia metabolica che può essere curata passando a una dieta libera per almeno un anno. Non esiste la sensibilità. Il salto nella mia comprensione è avvenuto quando ho letto un articolo che dice che il numero di pazienti celiaci nel mondo è in aumento. I pazienti celiaci manifestano gravi sintomi quando mangiano prodotti con glutine. Il glutine è una tossina della famiglia del grano, che dovrebbe impedire a vari insetti e parassiti di mangiare i semi del grano. I prodotti del grano includono pane, pasta, dolci, eccetera. Il pensiero libero è arrivato quando non aveva senso per me che solo una piccola parte delle persone è sensibile al glutine. I celiaci sono l'1% della popolazione e ce ne sono altri 10% di persone definite sensibili al glutine. Mi sembrerebbe molto più probabile che il glutine non faccia bene a nessuno tranne che ad alcune persone con sintomi gravi e ad altre senza sintomi. Mentre ne leggevo di più, tutto è venuto insieme. Ho scoperto che il glutine è una tossina del grano e la fermentazione riduce la quantità di glutine. Mi sono ricordato di aver letto nel tuo libro che a Pesach non si mangia il lievito, il che significa che tutto l'anno è mancato il grano, il che significa che hanno ridotto la quantità di tossine. C'è una buona ragione per cui mancavano il grano tutto l'anno, non era una cerimonia religiosa. Probabilmente si sono resi conto che in questo modo il loro stomaco non fa male. E poi la scienza, la logica e la ragione evolutiva si sono unite. Non esiste la sensibilità al glutine perché il glutine non fa bene a nessuno, anche se in gradi diversi. Mi sono ricordato di quando ero a Curacao, un'isola dei Caraibi, e tutti i locali dell'isola erano persone enormi, che è una parola gentile per i pesi massimi. Il motivo è che sono stati esposti al grano e all'olio vegetale per alcuni anni rispetto alla persona bianca e quindi reagiscono molto più duramente della persona bianca alla dieta occidentale. L'uomo bianco ha subito una sorta di selezione naturale per questa dieta. Ora si può fare un ulteriore passo avanti nel pensiero e generalizzare con eccezioni. È molto probabile che gli alimenti che causano sensibilità ad alcune persone siano tossici per tutti, ma a livelli che difficilmente si vedono, ma nel corso degli anni causano enormi danni all'umanità. E questo è proprio il libero pensiero al suo meglio. Questa è la lista dei cibi a cui molte persone sono sensibili e che non fanno bene a nessuno. Grano, olio vegetale, bruciore di stomaco, arachidi, latte vaccino, mal di pancia, uova industriali, zucchero, diabetici. E il morbo di Crohn e la colite, secondo me, sono altri sintomi di una maggiore sensibilità al cibo non adatto all'uomo. Il passaggio a una dieta libera porterà, e questa è la mia scommessa, alla scomparsa di queste malattie. E non grano, il cuore umano banchetterà apposta. Comincio con ciò che è e ciò che non è, perché la risposta di solito è, non c'è più niente da mangiare. Dalle tue colonie porterai il pane, trasformerai il lievito, e leggerai il capitolo 23. E il popolo portava la pasta, prima che fosse lievitata. Gli altri avevano un nodo nel vestito, sulle spalle, Esodo capitolo 12, il pane era così importante per loro che andavano con la pasta sopra. Non sto scrivendo in una sezione religiosa, questi sono per mostrare quanto fosse importante una volta e oggi tutti se ne sono dimenticati. Biologicamente, la fermentazione scompone le tossine nei chicchi per impedire ai parassiti di mangiarli. Queste tossine agiscono sugli esseri umani per anni fino alla comparsa delle malattie. Le prime testimonianze archeologiche della cottura del pane e dell'uso della pasta madre si trovano nella Giordania nord-orientale e risalgono a 16.000 anni prima del nostro tempo, cioè circa 4.000 anni prima della coltura del grano. La farina di questi pani era composta principalmente da grano selvatico pane tef, il più consigliato dei cereali per fare il pane pita. Come preparano oggi e hanno preparato gli etiopi in passato, solo marinando con acqua. Molto facile da fare da soli. Gli etiopi non sono solo un bel popolo. Metti farina e acqua solo per 2 giorni fuori. Dopo 2 giorni puoi farne pane fresco ogni giorno. Richiede il riscaldamento per 25 minuti a 180 gradi. Quando si aggiunge la farina alla pasta madre, è meglio attendere un giorno affinché la farina fermenti. Si deve sempre lasciare lievitata una parte della farina e poi la lievitazione avviene velocemente con la nuova farina. Il tef è un chicco piccolo. Quando esercito il libero pensiero, ha più senso che i semi che ne hanno enormi quantità siano meno tossici dei semi più grandi. Perché quando ci sono milioni di individui, ogni individuo ha una possibilità relativamente piccola di sopravvivere, quindi non c'è bisogno di avvelenare tutti i chicchi come ad esempio un grosso chicco di grano. Lo vedi nelle uova di pesce, la possibilità che un uovo sopravviva è molto piccola, ma ce ne sono migliaia. E sebbene l'uovo sia molto vulnerabile, la coltura è possibile a causa dell'enorme quantità di uova di pesce. Come accennato, questa è una scommessa e non una teoria scientifica. Come la maggior parte delle cose in natura, l'uso dei cereali per il cibo è stato graduale. Questo studio spiega perché è importante immergere e immergere i cereali. Farro, orzo e segale sono tutti simili al grano e sono molto problematici a causa dei cambiamenti genetici che sono stati loro apportati nel corso degli anni e delle tossine in essi contenute come il glutine e la glutinina progettate per impedire agli animali di mangiare i chicchi di grano. Gli esseri umani hanno subito la selezione, evoluzione, per adattarsi ai pani ma non completamente perché questi pani ci uccidono lentamente, specialmente quando non li perdi, e ci uccidono in età avanzata. quindi non c'è adattamento evolutivo. Si noti che non ci sono quasi pane a lievitazione naturale nei supermercati, purtroppo, i cereali contengono naturalmente tossine per evitare che i parassiti li mangino. Il miglioramento genetico e manuale intensifica le tossine perché le tossine aiutano l'obiettivo delle aziende produttrici di sementi maggiore resa per acro, perché i parassiti non mangiano il grano quando ha molte tossine. Si raccomanda di evitare completamente tutti i prodotti a base di grano. Il grano è scoppiando di tossine come la glutinina e il glutine e anche a causa del miglioramento genetico che gli hanno apportato. È meglio evitare del tutto pane, pasta, snack, eccetera. Ragioni per evitare completamente i prodotti a base di grano. Il teff è molto più facile da preparare e lievitare e anche più gustoso. Il grano ha subito modifiche genetiche e miglioramenti regolari per aumentare la quantità di resa nel campo. Frutta matura con un po' di fruttosio, sia avocado, sia albicocche, sia clementine, sia banane, sia piantaggine, cotte, sì, siamo attratti dal dolce non perché sia ipercalorico, come si crede comunemente, poiché il grasso in realtà contiene più calorie rispetto allo zucchero. In natura, invece, la dolcezza è simbolo di non tossicità. I frutti diventano dolci solo dopo essere maturi, il che indica che sono sicuri da mangiare. Tuttavia, è importante scegliere frutti che neutralizzano le tossine e producono dolcezza. Perché frutti con molto fruttosio, il contenuto di fruttosio dei moderni frutti addomesticati è generalmente più elevato rispetto ai loro omologhi selvatici. Gli esseri umani si sono adattati naturalmente ai frutti selvatici. Ciò è dovuto a diversi fattori, più allevamento selettivo. Per generazioni, gli esseri umani hanno allevato selettivamente i frutti per renderli più grandi, più dolci e più gustosi. Ciò ha portato ad un aumento del contenuto di zuccheri, compreso il fruttosio, in molti frutti coltivati rispetto ai loro antenati selvatici. Più pratiche agricole, le moderne tecniche agricole, come l'uso di fertilizzanti, pesticidi e irrigazione, hanno consentito una produzione più consistente e abbondante produzione di frutta. Queste pratiche possono contribuire ad aumentare le dimensioni dei frutti e il contenuto di zuccheri, compreso il fruttosio, più modifica genetica. In alcuni casi, il frutto è stato geneticamente modificato per migliorare caratteristiche specifiche, come la dolcezza o le dimensioni. Ciò può portare a un contenuto di fruttosio più elevato nelle varietà geneticamente modificate rispetto ai loro parenti selvatici, più maturazione e conservazione. I frutti vengono spesso raccolti quando non sono completamente maturi e poi maturano durante il trasporto o lo stoccaggio. Questo può portare a un diverso profilo zuccherino, inclusi livelli di fruttosio più elevati, rispetto ai frutti che maturano naturalmente sulla pianta. In centinaia di migliaia di anni di evoluzione, siamo stati esposti a poco fruttosio, da qui il problema. Nello yogurt e nei prodotti a base di latte fermentato ci sono batteri intestinali che aiutano anche ad abbattere il fruttosio, quindi si consiglia di mangiare frutta con loro per coloro che soffrono di un problema di digestione del fruttosio, Bifidobacterium, Lactobacillus. I frutti diventano dolci solo dopo che sono maturati per indicare che non sono tossici. C'è un processo nella frutta che neutralizza le tossine e produce dolcezza. Ogni frutto si è adattato prima della cattività a uno specifico animale o numero di animali. Da questo si può capire se il frutto è adatto a noi o meno e quando. La scienza specifica che i frutti maturi sono l'alimento più antico per umani e scimmie. Gli esseri umani si sono evoluti per essere in grado di consumare e digerire un'ampia varietà di alimenti, tra cui frutta e altre fonti di fruttosio. Tuttavia, vale la pena notare che la dieta e l'ambiente umano sono cambiati in modo significativo nel tempo e la dieta moderna contiene livelli di fruttosio molto più elevati rispetto a quelli consumati dai nostri antenati. C'è fruttosio nella frutta e la scienza mostra, contrariamente alla logica, che alte concentrazioni di fruttosio non sono salutari per noi. Problemi di molti frutti. Esistono molti studi sul fruttosio e sui suoi effetti sulla salute umana. Di seguito sono riportati alcuni risultati chiave. Il consumo eccessivo di fruttosio, soprattutto sotto forma di zuccheri aggiunti negli alimenti e nelle bevande trasformati, è stato collegato a un aumento del rischio di obesità, diabete di tipo 2 e altri disturbi metabolici. Il fruttosio viene metabolizzato in modo diverso rispetto al glucosio e può portare ad un aumento della resistenza all'insulina e ad un aumento dei livelli di zucchero nel sangue, specialmente se consumato in grandi quantità. Alcuni studi suggeriscono che il consumo di fruttosio può aumentare il rischio di steatosi epatica non alcolica, NAFLD, una condizione in cui il grasso si accumula nel fegato e può portare a danni al fegato. Alti livelli di consumo di fruttosio sono stati collegati ad un aumento dell'infiammazione e dello stress ossidativo nel corpo, che possono contribuire allo sviluppo di malattie croniche. Alcuni studi hanno suggerito che il consumo di fruttosio sotto forma di frutti interi può essere meno dannoso rispetto al consumo sotto forma di zuccheri aggiunti, poiché la fibra e altri nutrienti presenti nei frutti interi possono aiutare a ridurre alcuni degli effetti negativi del fruttosio. I frutti in natura ci uccideranno se ne mangiamo abbastanza. I frutti adatti all'alimentazione umana sono una piccolissima parte dei frutti presenti in natura. L'errore comune è quando vedi un frutto maturo in un supermercato, ma ha solo un buon sapore e un bell'aspetto perché è stato raccolto dall'albero acerbo, immaturo, e cotto con gas etilene o in qualche altro modo innaturale. I frutti maturi e leggermente marci sono migliori per noi dei frutti perfetti, che non sono stati mangiati da vari parassiti e sono stati raccolti acerbi. Le tossine, principalmente nella buccia e nei semi, negli acerbi possono causare infiammazione dell'appendice e una miriade di altri problemi. Sono progettate per impedire di mangiare il frutto prima che maturi perché altrimenti l'albero non si riprodurrà. Quando il seme nella il frutto è fertile, il frutto è maturo dopo un complesso processo chimico. Frutti che devono essere raccolti quando sono relativamente maturi e quindi sicuri. Mirtilli, fragoline di bosco, mirtilli rossi, avocado, ananas, arance, clementine, limoni, uva rossa. Frutti che solitamente vengono cotti con gas etilene e quindi consigliati da evitare, a meno che non siano stati raccolti maturi dall'albero, anguria, melone, mango, pesca, fichi, prugna, kiwi, banana, lici e altri. Nei frutti acerbi, il riscaldamento e la cottura abbasseranno le tossine ma non le aumenteranno. Si raccomanda di non mangiare la buccia del frutto e di non masticare i semi. Si noti che i semi di frutta hanno un sapore amaro perché sono velenosi per noi frutti che identificano il seme e non lo masticano. Si consigliano piantaggine cotta o al forno avocado. Dovrebbero essere maturi prima. Non c'è nulla di cui preoccuparsi per i frutti troppo maturi. Questo è esattamente il motivo per cui gli esseri umani hanno sviluppato la capacità di abbattere l'alcol, un sottoprodotto dei frutti maturi. Dimostra anche che siamo adattati a mangiare frutti maturi e anche leggermente marci. Linea di fondo, gli esseri umani sono adattati a mangiare frutti maturi dolci con una tendenza a marcire, esattamente l'opposto dei bei frutti acerbi che è quello che ci viene venduto al supermercato. Miele sì, il miele, non trasformato, come il latte, è destinato al consumo, dalle api, e non contiene tossine. Sin dai tempi antichi veniva usato per guarire le ferite. Nella mia esperienza funziona meglio dello iodio. Bene, i fiori vogliono che le api prendano il nettare da loro e quindi impollino la pianta. Succede quando il fiore vuole essere impollinato e l'ape riconosce il momento in cui il nettare non è tossico. Devi solo stare attento perché ha molto fruttosio uova sì, e io eviterei completamente le uova di gallina per i seguenti motivi, a meno che la gallina non mangi insetti e il suo cibo naturale sia allevato all'aperto. Le uova causano a molte persone diverse sintomi e sensibilità. Di solito c'è una ragione per questo. I polli non mangiano il cibo che dovrebbero mangiare e non sono dove dovrebbero vivere. Ciò si riflette certamente nella qualità delle uova. Tutto il cibo industrializzato del mondo probabilmente non è adatto all'uomo. Anche le uova sono sulla lista. Nel processo di allevamento dei polli per la deposizione di molte uova, il materiale nelle uova ha anche cambiato. Quindi gli umani non ne furono esposti. Un processo simile è avvenuto con il grano per impedire ai parassiti di mangiarlo. Non ho testato scientificamente, ma ho visto che i polli vivono in dure condizioni di cattività di sporcizia, malattie e ferite gravi. È possibile che il guscio dell'uovo non sia sigillato e assorba sostanze tossiche al suo interno. Inoltre, i polli ricevono regolarmente grandi quantità di antibiotici per prevenire la morbilità. Latticini sì, solo di capra. Solo latticini di capra e preferibilmente acidificati, fermentati o stagionati, yogurt, burro, formaggi e kefir. L'acidificazione del latte lo rende molto più adatto all'uomo. A differenza delle piante, il latte è destinato al consumo ma non all'uomo e, allo stesso tempo, la logica dice che è adatto all'uomo. La fermentazione del latte può renderlo più vantaggioso per l'uomo in diversi modi. Ecco alcuni motivi per questo. 1. Migliore digestione. Il latte fermentato contiene batteri benefici chiamati probiotici, che aiutano ad abbattere il lattosio e facilitare la digestione. Ciò è particolarmente importante per le persone intolleranti al lattosio, poiché non sono in grado di digerire il lattosio da sole. 2. Aumento della disponibilità di nutrienti. La fermentazione può aumentare la disponibilità di alcuni nutrienti nel latte, come la vitamina B12 e il folato. Gli esseri umani hanno mangiato la maggior parte degli anni di evoluzione beta-caisena 2. Beta-casomorfin 7, BCM7, è un peptide prodotto quando la beta-caseina A1 viene digerita nel sistema digestivo. È stato dimostrato che il BCM7 ha effetti simili agli oppioidi, il che significa che può legarsi ai recettori degli oppioidi nel cervello e nel sistema nervoso. Alcuni studi hanno suggerito che il BCM7 può essere associato a una varietà di problemi di salute, come disturbi gastrointestinali, infiammazioni, disturbi neurologici e malattie cardiache. Vale la pena notare che il BCM7 non è presente nella beta-caseina A2, motivo per cui alcune persone potrebbero scegliere di consumare latte A2 come alternativa al latte vaccino tradizionale che contiene beta-caseina A1 e A2. Il latte di mucca è completamente industrializzato. Tutti gli alimenti industrializzati, soia, grano, mais, avena, latte di mucca, uova, non sono buoni per noi sia nella ricerca che logicamente. Questo è a livello probabilistico. Una mucca riceve cibo non adatto a lei per produrre molto latte e inoltre è cresciuta in condizioni abusive. Uno studio che ha messo a confronto la tribù Masai che mangiava carne e latte vaccino rispetto a una tribù simile che era vegetariana. Verdure e foglie: è meglio aggredire le verdure e le foglie con tossine e agenti di assorbimento antiminerali che sono dannosi per noi. La maggior parte delle verdure sono amare o aspre, quindi segnalano a noi e agli altri animali di non mangiarle. Se insisti a mangiare verdure, cucinale solo molto bene. Non ha senso mangiare verdure pensando che siano salutari per noi, è vero il contrario. Non esiste il cibo sano, esiste il cibo adatto a noi e le verdure e le foglie facevano parte della dieta umana solo durante la penuria alimentare e non per libera scelta. Verdure che è meglio evitare: cetrioli, patate, mais, pomodori, melanzane, peperoni, zucca e zucchine. Sia la scienza che la logica lo dimostrano. Il meccanismo di difesa delle piante non è stato sviluppato per impedire agli esseri umani di mangiarle, ma piccoli insetti e animali, quindi l'effetto di queste tossine è spesso troppo lento per collegare che questo alimento non è adatto all'uomo. La cottura e il riscaldamento, meccanismo che le piante non hanno incontrato nell'evoluzione, distruggono gran parte delle tossine ma non tutte. Tutti i nutrienti si trovano nella carne, nel pesce, nel latte e in alcuni frutti. Ciò dimostra che questi sono i nutrienti su cui siamo costruiti. I minerali e le vitamine nelle piante vengono assorbiti meno bene di carne e pesce. Ad esempio, il ferro da una fonte di carne, ferro M, viene assorbito molto meglio del ferro da una fonte vegetale, non M. Spiegazione sul ferro: la maggior parte delle piante uccide la maggior parte degli animali, una piccola parte delle piante viene mangiata da una piccola parte degli animali. Un koala deve mangiare una foglia di eucalipto e neutralizzare le sue tossine. Qualsiasi altra dieta ucciderà il koala e le foglie dell'albero che mangia avveleneranno il resto degli animali, noi compresi. Dobbiamo considerare le piante più come medicine a piccole dosi e con grande cura e solo in caso di malattia. Le piante hanno inibitori di assorbimento di minerali importanti. Il cavolo, ad esempio, interrompe la ghiandola tiroidea e il suo trattamento con lo iodio. Ha senso che non abbiamo bisogno di foglie perché mancano di calorie, spinaci, cavoli, bok choy, lattuga e tutte le foglie verdi. Semi: alcuni degli alimenti che sono dannosi per noi principalmente a causa dei meccanismi di difesa naturale dei semi. Hai bisogno di ammollo, acidificazione, germinazione e cottura per ridurre le tossine. Le lectine fanno parte delle tossine vegetali, si raccomanda di evitare davvero. Lino, papavero, chia, sesamo e thyme. Riso: solo per gli asiatici il riso è il tipo di chicco che non ti manca, ma ha tossine conosciute che non vengono scomposte solo dal riscaldamento. Inoltre, gli asiatici hanno probabilmente sviluppato un apparato digerente più adatto alla digestione del riso dopo esservi stati esposti per migliaia di anni in più rispetto all'uomo bianco. Un esempio di adattamento genetico in alcune popolazioni asiatiche dovuto a una specifica esposizione alimentare è l'aumento della prevalenza di ALDH2*2, una variante del gene dell'aldeide deidrogenasi 2, ALDH2. Questo tratto genetico è associato a una ridotta capacità di metabolizzare l'alcol, che porta a una condizione nota come reazione alcolica o lavaggio asiatico. La variante si trova più comunemente nelle popolazioni dell'Asia orientale, comprese quelle di discendenza cinese, giapponese e coreana. La prevalenza di questo tratto genetico può essere correlata al consumo storico di alcol a base di riso, come il sake e il soju, che hanno un contenuto alcolico relativamente basso rispetto ad altre bevande alcoliche. La ridotta capacità di metabolizzare l'alcol può fornire un effetto protettivo contro il consumo eccessivo di alcol e problemi di salute correlati all'alcol in queste popolazioni. Gli studi dimostrano che gli asiatici sono più sensibili al latte perché non ne sono stati esposti come la persona bianca. La prevalenza dell'intolleranza al lattosio varia tra le diverse popolazioni e gruppi etnici. In generale, le popolazioni dell'Asia orientale tendono ad avere una maggiore incidenza di intolleranza al lattosio rispetto alle popolazioni di discendenza europea. Si stima che circa il 70-100% degli asiatici orientali soffra di intolleranza al lattosio, mentre la prevalenza tra le persone di origine europea è inferiore, variando dal 5% al 20%. La lectina che si trova nel riso è chiamata oriza sativa agglutinin, o agglutinina di riso. Questa proteina può legarsi a specifiche molecole di zucchero ed è coinvolta in varie funzioni biologiche all'interno della pianta ed è progettata per impedire ai parassiti di mangiare i semi di riso. L'agglutinina del riso si trova principalmente negli strati esterni dei chicchi di riso, come la crusca. Esattamente come il glutine, probabilmente danneggia l'uomo, in un pensiero del tutto libero, perché ci sono stati cambiamenti genetici nella persona bianca e non negli asiatici in base all'esposizione a un determinato alimento, è successo anche il contrario, cioè gli asiatici avevano cambiamenti genetici a sostenere la digestione del riso. Ecco uno studio secondo cui gli asiatici hanno avuto un cambiamento genetico nella digestione delle alghe. Inoltre il riso non è acidificato ed è noto che contiene una tossina chiamata agglutinina, incrociando il fatto che il riso mi mette a disagio. Si può concludere con un alto grado di probabilità che il riso non è adatto alla persona bianca o per una persona i cui antenati non sono stati esposti al riso radici, tutte le radici hanno tossine che devono essere neutralizzate. Non va bene per tutti, ma se è così allora basta cuocere a vapore o cuocere? Patata dolce, topinambur, carciofo, nel dubbio, cipolla, aglio, scalogno, porro, finocchio, ravanello, ravanello e tutti i funghi, radice di yucca. La logica è semplice. Le radici nell'evoluzione hanno aggiunto tossine che impediscono ai parassiti di mangiarle. Il riscaldamento e la cottura probabilmente abbassano la maggior parte delle tossine, ma nelle persone con intestini danneggiati, queste tossine danneggeranno gravemente vari sistemi del corpo. Sale. Evita tutti i tipi di sale il più possibile. Gli esseri umani sono andati d'accordo per milioni di anni senza aggiungere sale. La mia vita tra gli indiani Pag. 82. Non ho mai incontrato indiani che usano alcun tipo di sale, nemmeno per essiccare la carne. Secondo la legge dell'onere della prova, è molto probabile che l'aggiunta di un nuovo ingrediente al menù umano nuoce alla salute. Il sale è stato aggiunto ai menù da migliaia di anni e in maniera sempre crescente negli ultimi anni per tutti i tipi di cibo. Una ricerca che mostra come il sale danneggi l'apparato digerente e i batteri buoni nell'intestino. Il sale naturale aumenta la freschezza del cibo ed è probabilmente dannoso per noi. Il sale lavorato, probabilmente il sale economico che consumi, è ancora più dannoso per noi. Una domanda interessante è, il nostro amore per il sale è un gusto acquisito o inerente in noi? Dalla ricerca linkata sopra sembra che l'amore per i cibi salati sia acquisito e quindi non abbiamo un reale bisogno di salare i cibi se non il desiderio di conservare il cibo. Per la maggior parte degli anni dell'evoluzione non abbiamo mangiato sale, quindi la conclusione logica è che non abbiamo bisogno di sale e questo danneggia i milioni di processi nel corpo umano secondo lo strumento 7 in Tools for Freedom. Tutti i tipi di frutta a guscio non hanno guscio e un po' di guscio dovuto all'acido fitico, eccetto le arachidi e le loro noci che sono legumi, e quale di esse è meglio evitare? È meglio mettere a bagno per un giorno in acqua con sale e asciugare così si mangiavano legumi, preferire ridurre il consumo di ceci, fagioli, lenticchie, eccetera. Gli studi dimostrano che non tutte le persone digeriscono i diversi tipi di cibo allo stesso modo. Gli asiatici sono più adattati alle alghe e al riso, ad esempio dall'uomo europeo. È possibile che ci siano persone che sanno come evitare le tossine dei legumi provenienti da aree del mondo in cui probabilmente ne sono state esposte. Sono sicuro di non essere tra questi, alghe per assottigliare le alghe come le verdure e le foglie. Semmai fate bollire in acqua per qualche minuto tutti i tipi di alghe, si consiglia di verificare di non essere sensibili alle alghe. Non tutte le persone hanno una quantità sufficiente di enzimi e batteri intestinali adatti a disgregare bene le alghe, droghe e alcol. Il problema con le droghe è che giocano con il nostro organo più importante, il cervello. Ecco perché consiglierei di non scherzare con nessun tipo di droga. È abbastanza chiaro che le droghe provocano danni a lungo termine al nostro cervello. Una moderata quantità di alcol è accettabile. Non per niente droga e alcol sono coinvolti nella maggior parte dei crimini più violenti e brutali. Evitare a tutti i costi tutti i prodotti azimi di grano, pane, grano saraceno, pasta, dolci, tutti gli oli, le uova, il latte vaccino, il sale lavorato, i conservanti, mais, avena, zucchero, fagioli, arachidi, patate, sostituti dello zucchero, caffeina, antibiotici e riduttori di acidità di stomaco. Inoltre, evita completamente i sostituti della carne. Il pane e il latte sono completamente lavorati e molto meno buoni per noi dell'originale. Solo l'evoluzione con la ragione. Tutti i tentativi di raggiungere una dieta adatta per l'uomo sono falliti perché hanno cercato di passare attraverso la scienza o attraverso l'emozione. Cercando di capire cosa è salutare. Ma la soluzione arriva solo attraverso l'evoluzione, la storia dell'uomo, la scimmia umana, e l'esercizio della logica, perché non abbiamo modo di sapere esattamente cosa mangiassero e in che quantità. Arrivando a una dieta libera, una dieta adatta all'uomo è principalmente attraverso l'evoluzione e l'antropologia, nonché con l'aiuto di esperimenti personali, studi di lettura, lettura di libri, pensiero libero e osservazione della natura. Ogni animale, compresi gli umani, ha bisogno di mangiare ciò che ha mangiato in passato. Sappiamo oggi quale fosse la dieta dell'uomo antico anche in base ai resti trovati sui denti degli scheletri, oltre che studiando e osservando le tribù che vivono oggi in diverse parti del mondo. Immaginate una persona che cammina all'aperto, la più disponibile il cibo per lui e gli animali. Dai più piccoli animali come gli insetti ai più grandi come i cervi. Nel resto dei cibi competiamo con gli uccelli e vari parassiti che li hanno mangiati prima di noi, come la guerra per i frutti contro gli uccelli. Infatti la maggior parte dei frutti sono adattati per essere mangiati dagli uccelli. Non serve saggezza per mangiare un mela, ma ci vuole saggezza per cacciare uno scoiattolo o un cervo, e quindi vedi lo sviluppo del cervello umano nel tempo, sia in termini di adattamento a un ambiente di vita che diventa sempre più difficile, sia in termini di necessità di cooperazione in caccia. Siamo stati separati. Abbiamo inventato l'agricoltura e ci siamo uniti. Gli esseri umani hanno lasciato l'Africa in diverse ondate, a partire da circa 100.000 anni fa. La rivoluzione agricola è avvenuta 9.000 anni fa dopo la nostra separazione. Ciò significa necessariamente che ci fu un adattamento individuale all'ambiente e alla dieta, perché si supponeva che ci fosse una lunga separazione tra i diversi gruppi senza molta mescolanza, così come l'invenzione di metodi agricoli e l'allevamento di animali e piante. Questo è il motivo per cui vediamo un diverso tono della pelle, l'adattamento alla diversa aria sottile e molte altre caratteristiche che l'evoluzione ha dovuto adattare alle diverse condizioni ambientali e sociali. Ci sono tre tipi di alimenti. Buoni per tutti, la dieta con cui siamo partiti dall'Africa. Buoni per alcune persone. Una dieta a cui alcuni si sono adattati negli anni come i fagioli e i sudamericani. Non buoni per nessuno. Una dieta che nessuno si è adattato a. È meglio attenersi a ciò che l'uomo ha mangiato fin dall'antichità, ovvero il cibo più antico, buono per tutti, frutta, pesce, carne e miele e solo successivamente cereali di vario genere, buoni per alcuni. Il grasso, non animale, non fa bene a nessuno. Avvelenamento o solo invecchiamento? Quando si analizzano i dati sulla distribuzione delle malattie nella società occidentale, non si può evitare di vedere i sintomi dell'avvelenamento, secondo me dalle tossine nelle piante, diabete, arteriosclerosi, artrite, obesità e una miriade di malattie autoimmuni. La comparsa di queste malattie, ma anche nei cacciatori di 30-40 anni, avrebbe dovuto vedere i segni di queste malattie, ma non lo fanno, nemmeno nelle tribù conservate. Oggi viviamo fino a un'età molto avanzata e quindi probabilmente vediamo l'effetto delle tossine dal cibo. Qui leggerai un articolo in cui è chiaro che lo scrittore sta indovinando cosa mangiare. Qui non c'è pensiero libero. Il veganismo è l'opposto di una dieta libera, secondo me. Perché sebbene abbia logica, compassione per gli animali e conservazione dell'ambiente per così dire, non è adatta agli esseri umani perché contiene tossine vegetali. Il veganismo, come altri tipi di alimentazione, è molto prezioso quando non include alimenti trasformati e zucchero. Secondo tutte le informazioni che ho visto e analizzato, l'uomo è costruito per mangiare principalmente da animali. Riteniamo che sia bello che carne e grassi non aumentino il nostro zucchero. Per gli esseri umani lo zucchero alto è distruttivo per tutti i sistemi del corpo. La domanda importante è quanti anni siamo stati esposti a questo alimento. La carne è entrata nella nostra dieta diversi milioni di anni fa, il pane da 7.000 anni fa e l'olio di colza solo da 40 anni fa. Quindi è abbastanza chiaro quali siano le possibilità di compatibilità per ciascuno di questi alimenti. Inoltre, gli esseri umani migrarono e si dispersero in tutto il mondo e quindi la loro dieta fu adattata a dove si trovavano, e non necessariamente a ciò che avrebbero dovuto mangiare. Ad esempio in Sud America la dieta era principalmente di mais e patate rispetto al Giappone dove la dieta era pesce e riso. In effetti, vediamo grandi differenze nell'aspettativa di vita dei giapponesi rispetto ai sudamericani, nei tempi antichi e anche oggi. Il riso è un eccellente esempio di un alimento specifico a cui erano esposti solo gli asiatici. Uno studio che dimostra che esiste una differenza tra gli esseri umani nel sistema digestivo e uno studio che mostra la capacità di digerire le alghe per gli asiatici. Oggi sappiamo che il mais e le patate hanno molte tossine e questo ha senso perché hanno sviluppato meccanismi di difesa contro i parassiti. Una patata non ha periodi in cui, vuole, che i parassiti la mangino, simile ai frutti. La scienza dimostra che la cottura non rimuove tutte le tossine dalla patata, anche se ovviamente l'evoluzione della patata non ha tenuto conto del trucco del riscaldamento. Quando gli umani iniziarono a usare il fuoco per cucinare e arrostire il cibo, e quindi il loro menù si espanse a radici, verdure, legumi e simili, cibo che non avrebbero mangiato senza l'uso del fuoco. Naturalmente, il riscaldamento non ha rimosso tutte le tossine dalle piante, quindi sono stati sviluppati metodi aggiuntivi come l'ammollo, la germinazione e la fermentazione per poter consumare questi alimenti. L'avvelenamento può fare qualsiasi cosa in pratica e dare i suoi segnali in qualsiasi momento. Secondo me, l'intera umanità è avvelenata dalle tossine delle piante. Non è possibile che l'uomo possa mangiare così tanti tipi di piante quando ogni pianta contiene centinaia o decine di tossine diverse. Non è un caso che ai bambini non piacciano le verdure e le foglie. Spesso mostrano una naturale avversione per i gusti amari, piccanti e aspri, che probabilmente mostra tossicità. Quindi l'avversione per i sapori si è sviluppata attraverso la dea della selezione naturale. Il nostro istinto naturale è di non amare il piccante, l'amaro e l'acido perché simboleggia la tossicità, il dolce e il grasso simboleggia il pronto da mangiare e questo è fondamentale per pensare liberamente alla nutrizione. Una preferenza istintiva per i gusti dolci e grassi può riflettere la volontà di consumare cibi sicuri e facilmente digeribili. I cacciatori-raccoglitori, vissuti prima dell'avvento dell'agricoltura, sembrano avere meno delle malattie croniche che affliggono le società moderne. Molti ricercatori ritengono che la loro salute sia peggiorata una volta adottati metodi di coltivazione, il che suggerisce che il passaggio a uno stile di vita agricolo potrebbe aver avuto conseguenze indesiderate sulla salute umana, simili a un lento avvelenamento e non solo agli effetti dell'invecchiamento. Dal vivere allo stato brado alla vita moderna sono i più vulnerabili al cibo moderno perché non vi sono stati esposti come noi per diverse migliaia di anni e quindi non hanno subito un adeguato adattamento genetico. Ad esempio, gli aborigeni sono molte volte più vulnerabili al diabete, all'ipertensione, ai problemi cardiaci e altro ancora. Ciò dimostra che la dieta moderna in fondo non fa bene a nessuno, ma per coloro che non sono stati esposti per migliaia di anni, è ancora più dannosa. I nativi americani sono più sensibili all'alcol perché non hanno avuto scelta, introduzione evolutiva ad esso. Ma anche l'uomo bianco soffriva di tale dipendenza e danneggiava la sua capacità di avere figli. Prima della rivoluzione agricola, gli esseri umani facevano affidamento su una dieta a base di frutta e proteine animali, che fornivano una varietà equilibrata di sostanze nutritive. Alcune prove suggeriscono che avessero ossa più forti, denti più sani e una minore incidenza di condizioni croniche come obesità, diabete e malattie cardiache rispetto agli esseri umani moderni. Tuttavia, con il passaggio all'agricoltura, la dieta umana si concentrò maggiormente su cereali, frutta e piante, portando ad un aumento del consumo di carboidrati. Questo cambiamento nelle abitudini alimentari ha contribuito a un declino della salute generale, poiché le persone sono diventate più suscettibili a carenze nutrizionali, problemi dentali e malattie croniche. Sebbene la rivoluzione agricola abbia consentito lo sviluppo di società umane complesse e la crescita della civiltà, ha avuto anche un impatto significativo sulla salute umana. Sembra che il passaggio da uno stile di vita da cacciatore-raccoglitore a uno agricolo abbia portato a un aumento delle malattie croniche e dei problemi di salute, che ricordano l'avvelenamento lento e non solo gli effetti dell'invecchiamento. Ottimo articolo sul cianuro nelle piante. Non allungare il muscolo del «no, non siamo fatti per resistere alla tentazione tutto il tempo». Ecco perché si consiglia semplicemente di non mettere a portata di mano il cibo che non si desidera mangiare. Le sigarette sono anche meglio se non si vedono. Se vuoi smettere per quanto riguarda la questione se esporre i bambini a cibi malsani a casa? Inequivocabilmente no. Ora continua a leggere per i bambini. Resistere alla tentazione è solitamente più difficile che per gli adulti, il che rende particolarmente utile ridurre al minimo l'esposizione a opzioni malsane a casa. Ci sono diversi motivi per cui i bambini avranno più difficoltà a dire di no alle tentazioni. Controllo degli impulsi. Non sviluppato il cervello dei bambini, in particolare la corteccia prefrontale responsabile del processo decisionale e del controllo degli impulsi, non è completamente sviluppato. Di conseguenza, spesso lottano con l'autoregolazione ed è più probabile che cedano ai desideri immediati invece di considerare le conseguenze a lungo termine. Con una comprensione limitata delle conseguenze, i bambini piccoli potrebbero non comprendere le potenziali conseguenze negative di scelte malsane, come l'impatto sulla loro salute a lungo termine o il rischio di sviluppare malattie croniche. Questa mancanza di comprensione rende difficile per loro resistere alle tentazioni. Forte influenza degli stimoli esterni. I bambini sono molto sensibili agli stimoli nel loro ambiente, inclusi segnali visivi, odori e sapori. Di fronte a opzioni allettanti e malsane, possono trovare difficile resistere a causa della loro maggiore reattività a questi stimoli. Pressione dei pari. I bambini possono essere fortemente influenzati dai loro coetanei e possono sentirsi spinti a concedersi scelte malsane se i loro amici lo fanno. Questa influenza sociale può rendere più difficile per loro dire di no alle tentazioni. Il legame emotivo con il cibo. I bambini possono associare determinati alimenti a conforto, amore o ricompensa, rendendo difficile per loro rifiutare questi alimenti quando sono disponibili a casa. Riducendo la presenza di opzioni alimentari malsane in casa, i genitori possono aiutare i propri figli a evitare queste tentazioni e rendere più accessibili le scelte più sane. Questo approccio non solo aiuta i bambini a sviluppare migliori abitudini alimentari, ma li prepara anche per il successo a lungo termine nel mantenere una dieta equilibrata e nutriente. Gli esseri umani sono per natura vulnerabili alla tentazione e attenersi ad essa tutto il tempo può essere difficile. Studi ed esempi tratti dalla vita quotidiana indicano che una strategia efficace per evitare abitudini malsane o comportamenti di dipendenza è eliminare o ridurre al minimo l'esposizione alla fonte della tentazione. Ad esempio, quando si tratta di cibo, gli studi hanno dimostrato che le persone hanno maggiori probabilità di consumare cibi malsani snack quando sono facilmente accessibili. Vashink, Painte e Lee, 2006. Tenendo tali oggetti fuori dalla vista o non acquistandoli affatto, le persone possono ridurre le probabilità che diventino dipendenti. Invece, mettere a portata di mano opzioni alimentari più sane, come frutta e verdura, può incoraggiare migliori abitudini alimentari. Allo stesso modo, per coloro che cercano di smettere di fumare, la ricerca suggerisce che può essere utile evitare segnali visivi o promemoria. Uno studio di Tiffany & Drobs, 1991, ha rilevato che le persone esposte a segnali legati al fumo sperimentavano un forte desiderio di sigarette. Pertanto, tenere le sigarette fuori dalla vista ed evitare gli ambienti in cui il fumo è comune può aiutare le persone nel loro tentativo di smettere. Comprendere la nostra innata suscettibilità alla tentazione può aiutarci a escogitare strategie per resisterle in modo più efficace. Riducendo l'esposizione a stimoli malsani o che creano dipendenza, possiamo rendere più facile per noi stessi mantenere abitudini e comportamenti più sani. Un'altra spiegazione dell'avvelenamento e non solo dell'invecchiamento è che le popolazioni che passano dal vivere nella natura alla vita moderna sono le più vulnerabili al cibo moderno perché non vi sono stati esposti come lo siamo noi per diverse migliaia di anni e quindi non si sono adattati geneticamente in modo appropriato. Ad esempio, gli aborigeni sono molte volte più vulnerabili al diabete, all'ipertensione, ai problemi cardiaci e altro ancora. Non dovremmo consumare prodotti a base di glutine non fermentato, zucchero pulito, caffeina e carne lavorata o coltivata in condizioni innaturali. E la cosa bella è che i sostituti sono spesso molto più tossici per noi dell'originale. Alimenti comuni come latte, zucchero, glutine e carne sono sconsigliati perché spesso sono concentrati e non sono così salutari come vengono commercializzati. Spesso hanno effetti negativi sulla nostra salute. La maggior parte dei concentrati conosciuti oggi non ci fanno bene perché negli anni della nostra evoluzione non eravamo esposti a concentrazioni. Se prendiamo come esempio il tahini, una porzione di 100 grammi di tahini contiene circa 1 chilogrammo di sesamo, è abbastanza chiaro che mangiare 1 chilogrammo di sesamo non ha senso, e il problema è che il sesamo contiene tossine naturali che dovrebbero prevenire i parassiti dal mangiarlo, il concentrato di sesamo contiene una concentrazione di tossine. Il peggiore di tutti è un sostituto del latte a base di avena, in particolare l'avena tossica. Le alternative al latte come il latte di mandorla, di soia o di riso sono in realtà una concentrazione di questi prodotti, che hanno tossine naturali e nella loro concentrazione stiamo effettivamente consumando una concentrazione di queste tossine. Inoltre, i sostituti mancano dei nutrienti essenziali presenti nel latte di mucca o di capra, come calcio, vitamina D e proteine. Gli studi dimostrano che il latte vegetale potrebbe non fornire gli stessi benefici per la salute del latte vaccino e che i sostituti contengono tossine presenti nella soia e nelle mandorle. I sostituti dello zucchero come i dolcificanti artificiali possono aiutare a ridurre le calorie, ma alcuni studi hanno scoperto che possono portare ad aumento di peso, diabete e altri problemi di salute. I sostituti naturali dello zucchero come il miele o lo sciroppo d'agave contengono ancora calorie e possono contribuire all'aumento di peso se consumati in eccesso. Il modo giusto è semplicemente non consumare prodotti che hanno aggiunto zucchero, ti ci abitui velocemente. I sostituti dello zucchero funzionano solo su di te, molto probabilmente non sono davvero migliori dello zucchero. L'unico sostituto dello zucchero puro è zero zucchero puro. I prodotti senza glutine sono importanti per le persone affette da celiachia. Le persone con sensibilità al glutine, che sono praticamente tutti, è meglio stare alla larga dai sostituti industriali del glutine. Il glutine è presente nei tipi di grano e il modo giusto è evitare del tutto il grano e non cercare di sostituirlo. Gli alimenti senza glutine possono essere ricchi di calorie, zuccheri e grassi malsani. I sostituti della carne come i prodotti a base di soia, il seitan o gli hamburger a base vegetale, sono fondamentalmente un concentrato di soia, piselli o un'altra pianta, e di solito contengono una concentrazione delle tossine naturali di soia, piselli o altre piante. Gli esseri umani non sono adatti a mangiare dalla pianta a meno che non sia un frutto maturo o abbia subito un processo per rimuovere le tossine come l'acidificazione o il riscaldamento prolungato. Perché, olio? Dire, non magro, siamo nati con la capacità di essere bravi in quasi tutti i campi, questo include anche il campo della matematica. Per eccellere in matematica basta passare ore a esercitarsi, mentre per mantenere un peso sano è semplice mangiare ciò che è adatto a noi umani, indipendentemente dalle quantità. Ci sono individui con problemi genetici che causano l'incapacità di apprendere la matematica o con malattie metaboliche croniche che li portano a un peso anormale. Essere a un peso normale significa sostanzialmente non soffrire di una malattia metabolica. Il corpo ha un meccanismo complesso che sa portarci ad un peso adeguato. proprio come le centinaia di meccanismi che supportano i livelli di zucchero, vitamina C e sodio, questo si chiama omeostasi. Il corpo vuole essere equilibrato e questo vale anche per il peso. Uno dei segni di una malattia metabolica è la fame subito dopo i pasti e un peso molto diverso da quello che avevamo a 18 anni. Non ingrassare, ma chiunque mangi cibo adatto all'uomo avrà un peso normale. La genetica in realtà ci aiuta a non prendere una malattia metabolica. Il meccanismo di stabilizzazione del peso non funziona più bene, nonostante avvelenare il corpo con il cibo che non è adatto a noi. Ma anche la genetica funziona fino a una certa età. È visto come bello quando a una certa età le persone non hanno più il peso di prima. Dalla scienza e dalla logica sembra che ciò che è importante sia ciò che mangiamo per non rovinare il nostro meccanismo di stabilizzazione del peso e non le quantità. Dopotutto, diciamo che un uccello che incontra 100 tonnellate di ciliegie, non si gonfierà e non sarà in grado di volare, i geni di questi uccelli lo proteggono. Un uccello senza questo meccanismo di difesa non è più allo stato selvatico, ma se gli diamo una sostanza che confonde il suo sistema di stabilizzazione del peso, come il mais transgenico, è possibile e ragionevole che tu raggiunga un peso in cui non puoi volare e scappi dai pazzi. Non c'è niente come un esperimento per dimostrarlo. Fate un esperimento sul vostro cane. Dategli tutta la carne in movimento o cotta che può mangiare. Vedi se aumenta di peso. Dagli del cibo per cani che può mangiare e vedi cosa lo fa ingrassare. Segnali di base, segnali di sete e fame, proprio come ti fidi del tuo corpo per segnalare quando hai freddo o caldo, e non controlli esattamente quale sia la temperatura, cioè, è proprio così che il corpo sa segnalarci se ha fame o sete, e dovrebbe ascoltarlo. A volte nella malattia il corpo segnala una riluttanza a mangiare e questo ha perfettamente senso. Durante la malattia il corpo preferisce dirigere la sua energia alla lotta e non alla digestione. Uno dei problemi è una malattia metabolica in cui il corpo perde effettivamente la capacità di segnalarci che siamo sazi. L'unico modo per essere curati da questa malattia è mangiare cibo adatto all'uomo. Anni di alimentazione non adattata all'uomo causano malattie metaboliche, ognuno la contrae a un'età diversa. Lo stesso principio vale per il bere, a patto di non confondere il proprio corpo con caffeina, alcol o altre sostanze alteranti. La linea di fondo che viene dalla logica e dalla scienza è: bevi acqua quando hai sete e mangia quando hai fame. In una dieta libera, mangi meno carboidrati e più carne e pesce, quindi è importante che tu non abbia paura di mangiare molta più carne e pesce di quanto eri abituato, mangia fino a quando non sei sazio. Aspetta i segnali che non hai più fame. Perché il corpo non ci segnala che siamo avvelenati? Il corpo ci segnala e il suo modo è la capacità di distinguere tra amaro, dolce, piccante, acido, così come usare l'olfatto. Molto probabilmente il cibo puzzolente è rovinato e non lo mangeremo. È un istinto primordiale che si è sviluppato nel corso di milioni di anni di evoluzione. Devi chiederti, allora, che sapore ha il piccante per me? O che sapore ha per me il wasabi amaro? E, naturalmente, che sapore ha una sigaretta? A breve termine, non mi ha ucciso, quindi portane di più. Ci sono molti sistemi nel corpo che mancano anche di sostanze che il corpo sa indirizzare prima dove sono necessarie per il breve termine, di solito cervello ed energia, e solo allora a lungo termine, forza ossea e altro, lo vedi nell'osteoporosi. In questo articolo, il professor Bruce Ames spiega la teoria dell'instradamento di minerali e vitamine. Con una sigaretta, funziona un altro meccanismo di bias da una sostanza chimica. La nicotina dà al cervello un buon segnale e quindi lo associamo alla sigaretta e otteniamo «io piace». La sigaretta vuole ucciderci, ma il cervello la associa a qualcosa di buono a causa della nicotina, il corpo pensa a breve termine. Il corpo ha un meccanismo naturale che ci dà il desiderio di continuare a mangiare cibo che abbiamo mangiato e non abbiamo mangiato, uccidici. Dai al bambino abbastanza piccante volte e inizierà ad apprezzare il piccante. Il test è nel gusto iniziale e questo si vede nei bambini. Vogliono grassi e dolci. L'avvelenamento da tossine vegetali può manifestarsi in modi diversi e in qualsiasi momento, il che lo rende un problema comune e preoccupante. Gli esseri umani sono esposti a un'ampia varietà di tossine dalle piante, poiché ogni pianta può contenere centinaia o addirittura migliaia di tossine diverse. La ricerca ha dimostrato che l'esposizione ripetuta a determinati sapori può cambiare le preferenze di gusto di una persona nel tempo. Ad esempio, Uno studio pubblicato sulla rivista Appetite ha rilevato che i bambini che sono stati ripetutamente esposti a verdure che inizialmente non gli piacevano avevano maggiori probabilità di sviluppare una preferenza per quelle verdure nel tempo. In conclusione, le tossine vegetali possono rappresentare un rischio significativo per la salute e i bambini possono mostrare una preferenza naturale per cibi dolci e grassi. Tuttavia, l'esposizione ripetuta a determinati aromi può modificare le preferenze di gusto ed è importante essere consapevoli delle potenziali conseguenze a lungo termine sulla salute di un'esposizione prolungata a determinate sostanze. La rettitudine è malata, riconoscono immediatamente che ben fatto è bello e grasso non è bello. I denti bianchi sono belli e i denti gialli e marroni non sono belli, perché siamo nati con tali capacità? Riceviamo un segnale sulla bellezza dal cervello perché tale bellezza mostra fertilità, qualcosa che ha dato la possibilità di trasferire i nostri geni. Il corpo lo sa come segnalare una carenza di minerali e simili come animali che leccano le riserve minerali quando sentono una mancanza. Il desiderio di sale è qualcosa di simile a noi? Abbiamo sete di minerali come sete di acqua? Desiderio di carne? C'è un segnale sul cibo fresco e caldo che ci sembra migliore e, per buoni motivi, è più facile da digerire, più nutriente e con meno batteri cattivi. Secondo me, e questo è un po' un azzardo, il corpo sa segnalare una carenza di minerali volendo mangiare principalmente carne. Personalmente a volte lo sento. Non mangio molti tipi di cibo contemporaneamente, ad esempio il pane al teff in salamoia con il pesce, il manzo con il midollo osseo o lo yogurt di capra con banane arrostite. Credo che inondare il mondo di molti tipi di cibo offuschi il segnale di mangiare un certo tipo di cibo che contiene minerali che ci mancano. Ma come detto, questa è una scommessa che faccio perché vedo gli animali che leccano i depositi di minerali e il nostro amore per sale. E ha anche senso da un punto di vista evolutivo che gli animali sentano una mancanza e vogliano mangiare da un cibo che ha l'ingrediente di cui mancano. In che modo il pane a lievitazione naturale e lo yogurt di capra sono adatti per l'uomo e sono ancora acidi? Bella domanda. Il pane o qualsiasi altro cereale che sia stato lievitato ci va bene anche se è acido e la spiegazione logica è che è nuovo nella nostra evoluzione, è probabilmente una delle eccezioni, e infatti nel lievito madre ci sono molti batteri Lactobacillus che noi riconoscere come previsto come acido. Lo stesso vale per lo yogurt acido per noi, ma è molto più adatto a noi del latte, a causa dei batteri Lactobacillus. Il pane lievitato ci farà bene solo dopo la cottura, mentre lo yogurt non necessita di riscaldamento. Sebbene sia la pasta madre che lo yogurt coinvolgano i batteri dell'acido lattico nei loro processi di fermentazione, i batteri specifici coinvolti sono generalmente diversi. Lo yogurt viene prodotto principalmente fermentando il latte attraverso l'azione dei batteri dell'acido lattico, in particolare Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus. Queste due specie di batteri lavorano insieme per convertire il lattosio, lo zucchero del latte, in acido lattico, che addensa il latte e conferisce allo yogurt il caratteristico sapore aspro dello yogurt e di un prodotto con batteri, ma questa volta ci fanno bene. Al contrario, la pasta madre si basa su una miscela di lievito selvatico e batteri acidi latte, come quelli dei generi Lactobacillus e Leuconostoc, per fermentare l'impasto. Sebbene ci possa essere una certa sovrapposizione nei tipi di batteri dell'acido lattico presenti nella pasta madre e nello yogurt, le specie batteriche specifiche e i processi di fermentazione coinvolti sono solitamente diversi, risultando in gusti e consistenze diverse. L'esperienza vale più di 1000 studi. Provalo tu stesso tutto ciò che è scritto qui. Ad esempio, bevi 2 bicchieri di latte di mucca rispetto a 2 bicchieri di latte di capra. Se hai una certa sensibilità verso uno di loro, lo sentirai subito, prova a mangiare liberamente e vedi se fa la differenza in meglio, non perderai nulla di questa esperienza. A lungo termine, questo è un guadagno pazzesco, esattamente quello che cerca una mente libera, un investimento minimo di energia e un enorme profitto. Gli esperimenti che non fanno grandi danni sono grandiosi perché sono entrambi affidabili e un'esperienza che di solito viene ricordata. La scienza dimostra che la proteina caseina A1 nel latte vaccino aumenta la sensibilità al latte e non al lattosio. La proteina caseina A2 esiste da tempo immemorabile ed è comune nel latte di capra e pecora. Da qualche parte nella storia è stata creata una mutazione solo nelle mucche europee che le ha indotte a dare più caseina A2 nel latte. Secondo me questa mutazione incide anche sulla salute della carne bovina. Non c'è niente come un esperimento. Ho comprato latte normale negli Stati Uniti e latte che è solo di tipo A2 e io e mia figlia abbiamo bevuto un bicchiere di latte in momenti diversi. Mia moglie era arrabbiata con me per aver fatto esperimenti su nostra figlia, ma l'ho calmata e ho detto che era per il bene dell'umanità. Dopo che entrambi abbiamo bevuto il latte normale, io e mia figlia abbiamo avuto mal di pancia e lei aveva anche mal di testa. Dopo aver bevuto il latte A2 non abbiamo avuto sintomi. Ovviamente non sapeva che tipo di latte stava bevendo. Scienza, osservazione e logica si sono unite. In Israele è impossibile comprare solo latte di tipo A2. Un altro esperimento che dovresti fare. Mangia un chilo di manzo e poi il giorno dopo mangia un chilo di pesce o un chilo di agnello e vedrai la differenza di sensazioni. Lato giusto della scommessa è importante per me presentare un principio importante in base al quale opero, che i nostri lontani antenati mangiavano, e la logica non mostra che si sbagliassero. In realtà è essere dalla parte giusta della scommessa, perché non sappiamo esattamente cosa sia adatto a noi mangiare, ma quando porti un nuovo alimento che contiene una nuova sostanza e chiedi, ci guarisce o ci avvelena? Lì c'è una possibilità da 9.999 a 10.000 che avveleni e una possibilità da 1 a 10.000 che guarisca, perché ci sono milioni di cose che accadono nei processi chimici del corpo, e la possibilità che tu abbia trovato una nuova sostanza è una possibilità minima. Quale lato della scommessa scegli? Dai credito al corpo umano per sapere come fare a meno di spinaci, cavoli o supercibi. Non c'è persona che non abbia cambiato idea almeno una volta nella vita su un determinato alimento, quindi probabilmente puoi capire cosa intendo. Gli esseri umani sono adattivi, il che significa che ciò che facciamo quotidianamente, alla fine di solito ci abituiamo e ci piace. Quindi il pensiero, non posso cambiare ciò che mangio ora, non è corretto. Gli esseri umani non sono adatti a mangiare la maggior parte dei tipi di cibo, anche se il cibo è naturale e gustoso. Una dieta che fa bene ad alcune persone influisce su tutti in modo diverso a causa dei geni e dell'ambiente di una persona, proprio come i tratti caratteriali sono influenzati dall'ambiente e dai geni. In natura, gli esseri umani difficilmente mescolano carboidrati con proteine e grassi. Questo è ciò che causa il problema del metabolismo nella società moderna. Gli umani che vivevano allo stato brado, cacciavano un elefante, lo mangiavano e dopo qualche ora quando avevano fame mangiavano la frutta. La miscelazione di carboidrati con proteine e grassi provoca il problema dello zucchero e dell'obesità. La carne si digerisce a lungo e durante questo periodo lo zucchero è alto a causa dei carboidrati, gli indiani e gli aborigeni, comprese le persone che non hanno visto la modernizzazione, si ammalano molto più velocemente degli occidentali che seguono una dieta occidentale. Sa come immagazzinare minerali e vitamine e darci la sensazione quando manca qualcosa. Quando senti dietologi o dottori parlare come se il corpo umano fosse una ricetta per una torta, ignoralo. Nei milioni di anni di evoluzione, l'uomo è sopravvissuto senza contare quanta carne, frutta o pane ha mangiato. Di solito il consiglio di queste persone è l'opposto di ciò che dovresti davvero mangiare. Diranno spesso, ho bisogno di un carboidrato, ad ogni pasto. Ovviamente è vero il contrario perché il corpo scompone molto meglio i grassi e le proteine quando non ci sono carboidrati nell'area. Ciò è dovuto all'acidità necessaria affinché gli enzimi funzionino in modo ottimale nello stomaco. Per i carboidrati è necessaria un'acidità relativamente bassa e per la scomposizione di grassi e proteine relativamente alta. Il prezzo finanziario di mangiare liberamente una dieta libera non è più costoso di una dieta normale. Al contrario può essere più economico. Un kg di teff costa circa NIS 20. Quando fai il pane da solo, costa come comprare il pane al supermercato. C'è un risparmio su tutte le bevande zuccherate di ogni tipo perché si beve solo acqua. La frutta e lo yogurt di capra costano lo stesso in una dieta normale e in una dieta libera. Non è necessario acquistare bio. In conclusione, una dieta libera può costare un poco di più nel breve termine, ma ti farà risparmiare un sacco di soldi sulle spese sanitarie e sulla cura del tuo corpo, della tua mente e dei tuoi denti. Essere malati costa un sacco di soldi ed è spiacevole il test del cibo. Possiamo mangiare cibo senza cucinare, riscaldare o usare prodotti chimici. Se è così, e il cibo non è amaro, piccante o aspro, allora è un buon cibo da mangiare per noi. È meglio cucinare il cibo prima di mangiarlo, ma questo è solo per vedere se fa bene agli esseri umani. Questo non significa che non dovremmo mangiare altri cibi, è solo un modo per sapere cosa ci fa bene. Ad esempio, il grano non può essere mangiato senza riscaldarlo e macinarlo, quindi è meno adatto. È importante capire che siamo destinati a consumare cibi solidi che richiedono la masticazione. L'idea principale è non avvelenare il nostro corpo fin dall'inizio, e lo otteniamo aderendo a una dieta libera. La masticazione attiva il rilascio di vari enzimi nel nostro sistema digestivo, promuovendo una digestione efficiente e l'assorbimento dei nutrienti. D'altra parte, il consumo di alimenti misti o macinati può portare a un rapido assorbimento e causare un aumento dei livelli di zucchero nel sangue, che non è l'ideale per il nostro corpo. Di conseguenza, molti frullati nutrizionali potrebbero non essere necessari o utili per noi. Inoltre, i nostri corpi non sono naturalmente adattati a elaborare una miscela di frutta, noci e verdure contemporaneamente. Questo modello dietetico non era comune nella storia umana, ma si è sviluppato solo negli ultimi anni. Di conseguenza, è essenziale affrontare la nostra dieta dal punto di vista dell'evoluzione, della scienza, della logica e, in breve, del libero pensiero. Ci sono alimenti adatti all'uomo e alimenti che non lo sono. La definizione cibo sano o supercibo non sono definizioni logiche. Il modo in cui gli umani mangiano quando c'è solo erba intorno è la magia di capre e pecore. Loro mangiano erba e quindi possiamo mangiare i loro latticini o loro. Ecco perché gli umani sono sempre stati vicini a capre e pecore nei tempi antichi, perché trovare davvero erba è molto più difficile che trovare frutta, e difficilmente mangiavano verdura sì, tutti si sbagliano sulla mucca da latte. Il consumo di latte di capra fermentato è stato visto per migliaia di anni. Ci sono siti archeologici che mostrano la produzione di formaggio già 9000 anni fa. La differenza tra il latte di mucca e il latte di capra in termini di capacità di digerirli sta in una proteina chiamata caseina. Le proteine alfa S1 caseina e alfa S2 caseina sono sottotipi di caseina presenti nel latte di vari mammiferi, tra cui capre, pecore e mucche. La composizione e il rapporto di questi sottotipi di caseina possono variare tra specie, razze e persino singoli animali. La beta-caseina A1 è presente nel latte di alcune razze di vacche, come le vacche Holstein, ed è presente nel latte di pecora in misura minore rispetto a quello di vacca. Quando viene digerita, la beta-caseina A1 può rilasciare un peptide bioattivo chiamato beta-casomorfina 7, BCM7, che è stato collegato a disturbi gastrointestinali, infiammazione e rallentamento dello svuotamento gastrico. Ed ecco il punto interessante. La beta-caseina A1 e A2 sono due versioni della proteina del latte beta-caseina. Si stima che la mutazione genetica che ha portato alla versione A1 si sia verificata da 5.000 a 10.000 anni fa. La mutazione genetica che ha portato alla versione A1 beta-caseina ha coinvolto una singola sostituzione di aminoacidi nella catena proteica. Questo cambiamento apparentemente piccolo ha cambiato il modo in cui la proteina si scompone durante la digestione. Secondo me questa mutazione colpisce anche la carne bovina. E si è verificato nelle razze bovine europee, in particolare Bos Bue. La proteina beta-caseina originale nei bovini era di tipo A2, che può ancora essere trovata in alcune razze bovine tradizionali, come i bovini africani e asiatici Bos Indicus, così come in alcune razze Bos Taurus come le mucche Guernsey e Jersey Capre. Il latte di capra contiene generalmente una percentuale inferiore di alfa S1 caseina rispetto al latte di vacca e al latte di pecora. Alcune razze di capre producono anche latte con poca o nessuna caseina alfa S1. Il contenuto di alfa S2 caseina nel latte di capra è solitamente superiore a quello di alfa S1 caseina, il che conferisce al latte di capra le sue proprietà caratteristiche e per alcune persone lo rende più digeribile. Pecora. Il contenuto di alfa S1 caseina del latte di pecora è generalmente superiore a quello del latte di capra, ma varia tra le razze. Esiste anche il contenuto di alfa S2 caseina, ma il rapporto esatto tra alfa S1 caseina e alfa S2 caseina può variare a seconda della razza e del tipo di pecora. Bovine. Il latte di vacca contiene solitamente una percentuale maggiore di alfa S1 caseina rispetto al latte di capra, quando il contenuto della alfa S1 caseina varia tra le razze. Le vacche Holstein, ad esempio, hanno generalmente un contenuto di alfa S1 caseina più elevato rispetto alle vacche Jersey. Il contenuto di alfa S2 caseina è presente anche nel latte vaccino, ma il rapporto tra alfa S1 caseina e alfa S2 caseina dipende dalla razza e dalla genetica della vacca. La logica dimostra che sono preferibili le capre perché è più facile allevare capre in zone montane e anche la storia dell'uomo è stata accompagnata dalle capre. Proverbi 27. Vedi, e quando la scienza e la logica concordano, allora le possibilità per la verità delle cose sono alte. Il ristorante di uno chef è il metodo di preparazione nella dieta, ciò che conta sono gli ingredienti. Sebbene il metodo di preparazione non sia sempre significativo, alcuni processi, come l'acidificazione e la fermentazione nei chicchi, sono fondamentali per eliminare le tossine. È importante osservare le combinazioni alimentari della stessa famiglia, in quanto la digestione può cambiare in base alla presenza di carboidrati, proteine e grassi. Ad esempio, i tipi di carne insieme o pesce hanno senso. I ristoranti gourmet spesso privilegiano il gusto e la preparazione senza considerare le conseguenze nutrizionali dei loro piatti, utilizzando ingredienti e tecniche di preparazione diversi che potrebbero non essere ottimali per la nostra salute. Pertanto, si raccomanda di prestare attenzione quando si mangia in tali ristoranti, dove il gusto può superare il valore nutritivo. Ad esempio, quando si tratta di carne, la qualità e l'origine della carne, come l'agnello nutrito con erba, sono più importanti del modo in cui la materia prima viene preparata dallo chef. Personalmente non mi piacciono molto i piatti piccoli e non identificabili, al contrario, mi piacciono i piatti grandi di cui so per certo cosa c'è dentro. C'è una sorta di ordine generale in questo: state avvelenando il vostro cane, gli animali domestici non sono mai stati esposti a mais, soia, grano, avena fino a quando le aziende alimentari non hanno inserito questi prodotti nel loro cibo secco. Il consumo di cereali contenenti tossine porta a effetti negativi sulla salute di cani e gatti per i seguenti motivi: più ridotto assorbimento dei nutrienti. Gli antinutrienti come i fitati possono legarsi a minerali come calcio, ferro e zinco, riducendone la biodisponibilità e rendendo difficile affinché gli animali domestici assorbano i nutrienti essenziali. Nel tempo, questo può portare a carenze nutrizionali, più disturbi dell'apparato digerente. Alcune sostanze antinutrizionali, come le lectine, possono irritare il rivestimento dell'apparato digerente, causando sintomi come vomito, diarrea o dolori addominali. Ciò è particolarmente vero se i chicchi vengono consumati crudi o cotti in modo improprio. Più allergie e sensibilità. Alcuni animali domestici possono soffrire di allergie o sensibilità a specifici cereali, che possono causare infiammazioni e disturbi all'apparato digerente. Cereali come grano e mais sono allergeni comuni per cani e gatti, più risposta infiammatoria. Alcuni antinutrienti possono contribuire all'infiammazione nel corpo, che può peggiorare i problemi di salute esistenti o portare allo sviluppo di nuovi. I produttori di alimenti per animali domestici sono consapevoli dei potenziali rischi associati alle tossine, negli antinutrienti, ma sono molto più economici del salmone o del pollo. Ore e poi cotto. Miglio, miglio, sorgo, sorgo, achillea, amaranto, fonio, riso selvatico e un po' di riso bianco soprattutto per gli asiatici. Non credo che ci siamo evoluti abbastanza per essere abituati a mangiarli tutti gli altri cereali, evitateli completamente. Mentre gli antichi cantavano e mancavano, è necessario rimuovere le loro tossine problematiche dai grani. I cereali sono come i semi e, non vogliono, essere mangiati, quindi devi compiere un'azione per la quale non erano, pronti, in natura. Gli animali non sanno come immergere, marinare e riscaldare. Immergendo i semi pensano di germogliare e quindi si attiva un meccanismo di disintossicazione. Durante la fermentazione, batteri come i lattobacilli abbattono le tossine, così come la cottura, che distrugge parte delle tossine. Il pensiero libero ci aiuta a capire che i nostri antenati non facevano lievitare il pane per gusto, ma per evitare problemi di salute e per conservare più a lungo il pane. Oggi, nella maggior parte dei posti dove c'è il grano, è geneticamente diverso e non è fermentato, da qui i problemi. Il grasso animale sì, il burro di manzo X può essere problematico a causa del NOI 5GC. Il burro di capra VX può essere problematico a causa del NOI 5GC e anche perché in realtà è un concentrato del latte olio di pesce VVV aiuta l'esposizione da usare a causa degli omega 3 olio V di oca e anatra non hanno quasi NOI 5GC e quindi sono sicuri grasso di vacca VX può essere problematico a causa di NOI 5GC. Non è solo che agli umani piace il sapore del grasso. Non aumenta la glicemia ed è il più efficiente dal punto di vista energetico. Le tribù del polo che vivono solo con una dieta a base di pesce e animali non soffrono di ipertensione o problemi cardiaci. Questa è la prova conclusiva che il grasso animale non è il problema nella società occidentale. Può essere problematico per alcuni animali olio e grasso vegetale per l'olio di qualsiasi pianta XXX olio d'oliva X, l'olio di canola e altri grassi vegetali sono in realtà forme concentrate di tossine presenti nelle piante. Questi oli sono stati introdotti nella nostra dieta solo negli ultimi decenni e storicamente gli esseri umani non hanno consumato queste sostanze in grandi quantità. Gli studi dimostrano che queste tossine possono danneggiare la salute umana. Inoltre, riscaldare l'olio vegetale può aumentare ulteriormente la sua tossicità. È quindi sorprendente che molte persone considerino l'olio d'oliva un alimento salutare. In realtà, non esiste un alimento sano o un superfood. Piuttosto, alcuni cibi possono essere più adatti ad alcune persone o circostanze piuttosto che ad altri. Per quanto riguarda l'olio d'oliva, è importante notare che è ottenuto da olive acerbe e amare che possono contenere una quantità significativa di tossine. Pertanto, è consigliabile utilizzare l'olio d'oliva con moderazione, ma in ogni caso è meglio scegliere oli animali, adatti all'uomo. Le malattie vascolari, comprese le malattie cardiache, sono accelerate dallo zucchero e dagli oli vegetali e non dai grassi e oli animali. Una delle cause di questi sono i piccoli che sono proteine presenti principalmente nelle piante e nei cereali che dovrebbero impedire loro di essere mangiati dagli animali. Un articolo sui lattani e il danno ai vasi sanguigni Wesson, Paul. Olio d'oliva. Storia, produzione e caratteristiche degli oli classici del mondo. Uno studio sull'uso degli oli. Nel corso della storia l'olio d'oliva ha avuto molti usi documentati. Tutte le culture usavano l'olivo principalmente come combustibile per lampade, e questo era il suo maggior pregio. Molte cerimonie prevedevano l'uso dell'olio d'oliva, compresa l'unzione dei reali, dei guerrieri e del pubblico in generale ai religiosi. Il termine messia significa l'unto. Gli oli d'oliva profumati venivano usati per offrire offerte agli dei, come unguenti per curare le malattie e per rendere la pelle e i capelli più sani. I greci versavano ritualmente olio d'oliva sulla pelle dell'atleta e poi lo grattavano via con il sudore e la polvere dopo il concorrenza. Era anche usato per fare il sapone e santificare i morti. C'è pochissima documentazione esistente sull'uso dell'olio d'oliva per il consumo umano. Pesce come il pesce di mare vi sardine in acqua senza conservanti vi tonno in acqua senza conservanti vi frutti di mare vi pesce di stagni X. I tipi di pesce che esistono oggi sono più vicino ai tipi di pesce che si mangiavano in passato, più dei tipi di carne che esistono oggi e quindi pesce di mare o pescato allo stato brado e non negli stagni sono i più consigliati. Si consiglia di consumare pesce di mare, preferibilmente quelli con un'alta percentuale di grassi, ed evitare i pesci di laghetto, che di solito vengono nutriti con cereali, soia e altre sostanze non naturali per i pesci, il che li rende meno nutrient. Gli studi hanno dimostrato che il pesce pescato in natura è la scelta migliore, poiché contiene molte sostanze benefiche, tra cui alti livelli di acidi grassi omega-3 e iodio. Gli esseri umani sono ben adattati al consumo di pesce e possono anche essere consumati crudi senza effetti collaterali, indicando che sono adatti al consumo umano. Inoltre, le allergie ai pesci sono relativamente rare e un'allergia a un determinato alimento ne indica spesso la tossicità. Inoltre, si consiglia di mangiare cereali e pesce separatamente, invece di combinarli nello stesso pasto. Questo perché hanno esigenze digestive diverse e potrebbero non essere assorbite in modo ottimale se mangiate insieme. In sintesi, il consumo di pesce di mare è consigliato per il suo alto contenuto nutritivo. E il pesce pescato allo stato brado è preferito a quello allevato in uno stagno. Le allergie al pesce sono rare e il pesce può essere consumato crudo o cotto. Si consiglia inoltre di mangiare cereali e pesce separatamente per una digestione e un assorbimento ottimali dei nutrienti carne sì. Per noi è bene mangiare erbivori e non mangiatori misti cresciuti nei pascoli. Pollo, anatra, oca, capra, bufalo, alce cervo. Il corpo umano è costruito per una dieta a base di carne per abbattere il grasso. Lo puoi vedere nei 5 diversi organi che devono lavorare simultaneamente per abbattere il grasso. Anche le mucche che mangiano erba, il prodotto finale che viene assorbito nel loro sangue sono gli acidi grassi che si formano dalle fibre dei batteri nel loro intestino. Masticano l'erba e aggiungono saliva per ottenere una nuova superficie per i loro batteri intestinali per abbattere la fibra in acidi grassi. Ecco perché non sorprende che mangiare grassi faciliti la digestione. Per minimizzare il consumo di pollame o animali che mangiano cereali come soia, orzo e mais, la regola di base è che se sulla confezione non c'è scritto che hanno mangiato solo erba, allora la mucca o il pollo hanno ricevuto cibo non adatto a loro. In Israele non si sa affatto cosa sia, ma negli Stati Uniti è molto comune scriverlo. Solo allora compri che non sono fatti per mangiare questi cereali e alcune delle tossine di questi cereali ci passano attraverso la loro carne. Gli organi interni e il grasso degli animali sono le parti più nutrienti. È importante non mescolare cereali e carboidrati con la carne e mangiarli separatamente l'uno dall'altro, a diverse ore di distanza l'uno dall'altro. Si può concludere che siamo adattati a mangiare capre perché per migliaia di anni siamo cresciuti con loro. Non è solo che il tuo libro dice, non cuocere una capra nel latte di sua madre. Si riferisce a non mescolare tipi di cibo insieme. È così che abbiamo vissuto per milioni di anni e solo nei tempi moderni mescoliamo tutto da tutto. Una descrizione delle società umane che mangiavano principalmente carne. C'è una differenza tra la carne che mangiavano una volta e la carne degli animali domestici addomesticati. A differenza dei pesci di mare che sono identici a quello che mangiavano una volta. E nonostante le differenze è ancora abbastanza vicino, non puoi mangiare esattamente come mangiavano i cacciatori. Le popolazioni paleolitiche consumavano principalmente proteine animali carne di selvaggina, di solito da animali vegetariani come bovini che vivevano in branchi, tra cui cervi, bisonti, cavalli e mammut. Il profilo nutrizionale di questa carne è significativamente diverso dalla carne disponibile nei supermercati moderni. La carne moderna contiene molto più grasso sotto forma di tessuto adiposo sottocutaneo, superfici del tessuto connettivo e fibre all'interno del muscolo stesso. Gli animali domestici sono sempre stati più grassi delle loro controparti selvatiche a causa di un consistente apporto di cibo e di una ridotta attività fisica. I recenti metodi di alimentazione e allevamento hanno ulteriormente aumentato il contenuto di grassi per soddisfare le preferenze dei consumatori, morbidi e succosi. Di conseguenza, la percentuale di grasso negli odierni animali macellati può raggiungere il 25-30% o più. Al contrario, uno studio su 15 specie animali africane vegetariane ha rilevato che la loro percentuale media di grassi è del 4%. Non solo c'è più grasso negli animali domestici, ma anche la sua composizione è piuttosto distinta. La ragione principale di questa differenza è la miscela che viene data agli animali domestici, ma negli Stati Uniti e in altri paesi sviluppati è possibile ottenere carne da animali che mangiavano solo erba e non una miscela. Il grasso degli animali selvatici contiene 5 volte più acidi grassi poliinsaturi rispetto al grasso degli animali domestici. Inoltre, il grasso animale comprende una quantità significativa, circa il 4%, di acido eicosapentaenoico, EPA. Un acido grasso poliinsaturo omega-3 a catena lunga noto per i suoi effetti protettivi contro l'aterosclerosi e le malattie maligne. La carne bovina domestica contiene solo tracce di EPA. La carne di animali selvatici ha meno calorie e più proteine per unità di peso rispetto alla carne di animali domestici, sebbene la composizione aminoacidica del loro tessuto muscolare sia simile. Poiché il contenuto di colesterolo del grasso è simile a quello del tessuto muscolare, il contenuto di colesterolo della carne di animali selvatici non dovrebbe essere significativamente diverso dalla carne del supermercato. Macellare una vacca sacra. C'è un problema con la carne di mucca perché NOIG-5 si trova più nella carne bovina, quindi non adatta all'uomo. La mucca industriale di oggi è stata cercata relativamente di recente dall'uomo rispetto alle capre addomesticate 10.000 anni fa. Le mucche sono state migliorate e sono un'intera industria rispetto all'industria delle capre. Quindi sembra meglio puntare sulle capre e non sulle mucche. Tutto il cibo delle grandi industrie, pollo, uova, soia, grano, riso e latte non ci fanno bene, quindi probabilmente anche il manzo. Gli indiani hanno ragione nel considerare sacre le mucche. L'acido N-glicolilneuraminico NOI-5GC è un tipo di acido sialico, una molecola di zucchero che si trova sulla superficie delle cellule in molti mammiferi, tra cui mucche, pecore e capre. Tuttavia, gli esseri umani non sintetizzano naturalmente NOI-5GC a causa di una mutazione genetica nel gene CMAH durante l'evoluzione. Invece, gli esseri umani producono un acido sialico simile chiamato NOI-5HN-acetylneuraminic acid, NOI-5GC presente nella maggior parte dei tipi di carne. È una sostanza problematica quando il nostro intestino è danneggiato, in gran parte della popolazione, e possibilmente anche quando non è danneggiato. Si trova principalmente nel grasso e negli organi interni dei bovini. Nella carne bovina è presente in alta concentrazione, negli ovini e nei caprini è presente anche se in quantità minori. È meglio evitare la carne rossa, manzo. Se possibile, uno studio che ha esaminato l'effetto di NOI-5GC negli animali, gli esseri umani sono stati esposti a NOI-5GC per centinaia di migliaia di anni. Uno studio sulla tribù Masai, per esempio, che si nutre di carne, latte e sangue di bovini e capre, e in essa non sono stati trovati tumori. Tra le due tribù Masai si è riscontrato che vi erano più problemi di erosione della cartilagine rispetto alla corrispondente tribù che non mangiava carne. Questo potrebbe essere un indizio del fatto che la carne rossa può causare problemi alle articolazioni. Nei mammiferi che producono NOI-5GC, svolge un ruolo in vari processi cellulari, tra cui la segnalazione, l'adesione e il riconoscimento cellulare. Gli acidi sialici, come NOI-5GC, sono talvolta coinvolti. Chiudere nelle interazioni tra le cellule e il loro ambiente, e contribuire alle funzioni biologiche essenziali. Negli esseri umani, NOI-5GC viene consumato attraverso il consumo di carne rossa, e principalmente prodotti a base di latte di mucca. Dopo l'ingestione, NOI-5GC viene assorbito nei tessuti, nonostante l'incapacità del corpo di sintetizzarlo. Il sistema immunitario riconosce NOI-5GC come una sostanza estranea e può innescare una risposta immunitaria, producendo anticorpi contro NOI-5GC. Questa risposta immunitaria può portare all'infiammazione, che si ipotizza svolga un ruolo in vari problemi di salute, come cancro, malattie cardiache e altre condizioni croniche. Ci sono prove che suggeriscono che NOI-5GC può avere un effetto sulle articolazioni, che possono contribuire all'infiammazione e alle condizioni correlate alle articolazioni. La mia scommessa è che si tratta di una sostanza alquanto problematica per gli esseri umani, porta a tossine negli esseri umani. Quando i nostri intestini sono più feriti ce n'è molta che entra nel flusso sanguigno, e nelle persone che sanno meno come affrontarla, asiatici per esempio che non erano esposti alle mucche nel modo in cui una persona bianca non era esposta al riso. Pertanto, consiglierei di ridurre tutto ciò che riguarda i prodotti che provengono da una mucca. Chi ha bisogno di minerali e vitamine quando ci sono integratori alimentari? È importante capire che la mancanza di minerali e vitamine è un sintomo e non il problema. Il problema non può essere corretto con integratori alimentari perché contraddice la legge centrale, non puoi combattere la natura ed è molto pericoloso essere intelligenti con essa. È possibile correggere l'espressione solo mangiando liberamente, cereali fermentati, carne, pesce, prodotti a base di latte di capra e frutta matura. Gli integratori alimentari non vengono assorbiti nello stesso modo in cui vengono assorbiti dal cibo che consumiamo e ci sono centinaia di sottotipi e forme di minerali. Ad esempio, il ferro delle piante viene assorbito molto parzialmente rispetto al ferro degli animali. Gli animali che mangiavano erba hanno molti più minerali e vitamine rispetto agli animali che mangiavano cereali e una miscela per farli ingrassare. Questi sono tutti gli animali commercializzati nei supermercati. Se mangi cibo adatto all'uomo, basato principalmente su cibo animale e frutta, non c'è bisogno di integratori alimentari. La maggior parte dei problemi di carenza di vitamine e minerali sono causati da inibitori dell'assorbimento, tossine, di minerali presenti in verdure, foglie, noci, radici, frutti acerbi, funghi e foglie. Questi repellenti sono progettati per impedire agli animali di mangiare queste piante. La maggior parte delle vitamine e dei minerali di cui abbiamo bisogno si trovano nella carne degli animali che mangiavano erba e pesce selvatico. I minerali che di solito mancano: iodio, ferro, vitamina B12, zinco, omega 3, Q10 sono per lo più dovuti a una dieta a base vegetale: semi, cereali, verdure, foglie, noci e funghi. Inutile perché la vitamina D si trova nel grasso animale ed è lì che dovresti prenderla se hai quel poco che serve. È vero che il corpo produce vitamina D se esposto al sole, ma la maggior parte è per proteggersi dal sole e non per carenza di vitamina D. Il degrado del suolo provoca una carenza di magnesio, zinco, iodio e altro nel cibo che mangiamo. L'acqua del rubinetto di solito manca di minerali essenziali, quindi è meglio bere acqua minerale. Se hai paura che ci siano formiche, insetti, polvere, terra e cose naturali nel cibo che mangi o dove vivi, sii calmo, non fanno male noi, al contrario, ci rafforzano addirittura, evitarli provoca allergie di ogni tipo e non malattie come si teme. La maggior parte delle persone manca di iodio nel corpo e questa mancanza provoca problemi tra cui affaticamento, stitichezza e depressione. Correggere la carenza è uno dei modi più semplici per trattare uno squilibrio nella ghiandola tiroidea. La carenza di iodio deriva dall'uso ripetuto di terreni agricoli coltivati e irrorati e dalla mancanza di consumo di alghe e pesce marino. Le raccomandazioni per una certa quantità giornaliera di vitamine e minerali, RDA, presuppongono che le persone che seguono una dieta occidentale, in cui i carboidrati sono la maggioranza la loro dieta. Non sono corretti per coloro che mangiano cibi adatti all'uomo. Nel cibo animale e nella frutta, l'assorbimento di minerali e vitamine è molto maggiore rispetto a quello vegetale, e gli organi interni di carne e pesce hanno le vitamine e i minerali più necessari che sono difficili da ottenere da altre fonti, fegato, cervello, cuore, eccetera. È meglio mescolare il meno possibile e separare il cibo animale da quello vegetale. Separare grassi e proteine dai carboidrati. Così mangiavano gli antichi. Il cibo che sembra naturale è uno dei più pericolosi perché è ingannevole. Ad esempio patate, riso, fagioli, anguria, che sono sconsigliati perché ricchi di lectine. Il cibo naturale non è sufficiente, perché devi mangiare, ad esempio, la frutta quando è matura, così come alcune verdure, ma a causa del prolungamento della loro conservabilità, vengono raccolte acerbe e cotte in modi innaturali in modo che la loro sostanza naturale, lectine, che le protegge dal consumo prematuro da parte dei parassiti, rimane in grandi quantità cottura, riscaldamento e la fermentazione di solito riduce la quantità di lectine, ma non abbastanza. Il punto critico qui è che i minori non fanno bene a nessuno, ma per alcuni di noi colpisce più gravemente e con sintomi diversi. Cercate di non mischiare carboidrati, proteine e grassi e di non mischiare affatto tipi di alimenti. In natura non fanno appaiono insieme, solo in KFC. La miscelazione provoca bruciore di stomaco nelle persone molte, soprattutto se il grasso è vegetale o le tossine della pianta causano bruciore di stomaco. Si noti che non c'è bruciore di stomaco quando si mangia solo carne, e non importa quanto grasso contenga, si consiglia ogni giorno almeno un pasto senza carboidrati, frutta, pane, cereali, eccetera, per regolare il meccanismo di controllare zucchero e chetoni nel corpo. I chetoni, o corpi chetonici, sono un tipo di composto organico che il corpo produce quando scompone il grasso per produrre energia. Questo di solito si verifica quando c'è una carenza di glucosio, la principale fonte di energia per le cellule, come durante il digiuno, un basso apporto di carboidrati o un esercizio prolungato. Quando i livelli di glucosio sono bassi, il fegato scompone gli acidi grassi in chetoni come fonte alternativa di energia per il corpo e il cervello. Esistono tre tipi principali di corpi chetonici: acetoacetato, beta-idrossibutirrato, BHB, e acetone. La chetogenesi, il processo di produzione di chetoni, è una normale risposta metabolica alla bassa disponibilità di glucosio. Tuttavia, livelli elevati di chetoni possono essere pericolosi in determinate condizioni, come il diabete non trattato. In questo caso, può verificarsi una condizione pericolosa per la vita chiamata chetoacidosi diabetica, DKA, che richiede cure mediche immediate. Lo stato di chetosi, in cui i chetoni fungono da principale fonte di energia, è alla base di una dieta chetogenica. Queste diete sono ricche di grassi e povere di carboidrati e mirano a indurre e mantenere la chetosi per la perdita di peso, una migliore concentrazione mentale e altri potenziali benefici per la salute. Una volta la maggior parte dei pasti era senza carboidrati e oggi tutti i pasti hanno sempre carboidrati. È solo una questione di abitudine nella dieta moderna. Il consumo di grassi e proteine con i carboidrati confonde i nostri sistemi corporei e invia segnali forti al cervello. In natura non c'è combinazione e non c'era niente del genere, quindi il nostro cervello reagisce in modo estremo. In millenni di evoluzione mangiavano pesce e poi dopo poche ore frutta. Non c'era pesce con riso e olio d'oliva con pane nello stesso pasto. La ragione sta nel fatto che in questa miscelazione aumenta sia la quantità di grasso che lo zucchero nel sangue, un fenomeno raro che il corpo non affronta bene e un fenomeno che non è accettato nella raccolta del cibo e nella caccia. Controlla te stesso con un test della glicemia. Quando i carboidrati vengono elaborati e il grasso viene elaborato e innaturale, il grasso e lo zucchero nel sangue salgono maggiormente agli estremi. Lo si può confermare vedendo che i diabetici hanno percentuali altissime di arteriosclerosi, cioè persone con glicemia alta per la maggior parte del tempo. In questo studio puoi leggere di persone che vivono come una volta e non soffrono quasi di problemi cardiaci in età avanzata. Le aziende alimentari industriali prendono di mira questo bug: patatine, pasticcini, cioccolato e aggiunta di olio a quasi tutto. Frullati e succhi non ci fanno bene. I frullati sono un distillato di tutto lo zucchero della frutta. Dovremmo masticare e non siamo fatti per queste quantità di fruttosio quando il frutto è liquido. Un'altra cosa che supporta il fatto che il nostro corpo non è costruito per i carboidrati insieme a proteine e grassi è un diverso ambiente di pH necessario ai vari enzimi per abbattere i carboidrati rispetto a grassi e proteine. La scomposizione di grassi e proteine richiede un'acidità maggiore rispetto alla scomposizione dei carboidrati e ovviamente non è possibile raggiungere entrambi questi valori contemporaneamente. Leggi di quale acidità ha bisogno ogni tipo di enzima qui. La miscelazione degli alimenti include anche l'acqua potabile vicino al cibo. È meglio bere un'ora dopo aver mangiato o un'ora prima. Non ci sono studi o scienza su questo. Quindi esercito il libero pensiero e presumo che gli antichi non avessero acqua sempre disponibile e quindi ci siamo evoluti per non bere mentre mangiamo. Ha senso ridurre l'acidità diluendo i succhi gastrici. Perché non c'è una scelta naturale per il cibo di erba medica oggi? Negli ultimi 10.000 anni dalla rivoluzione agricola, c'è stata una scelta naturale per affrontare la nuova dieta di grano, latte, radici, eccetera, ma ci sono anche dei problemi. In quegli anni non tutti erano esposti allo stesso cibo e solo negli ultimi anni hanno esposto tutti gli esseri umani a tutti i cibi. L'uomo bianco non era esposto al riso e gli asiatici non erano esposti al grano. I neri non erano esposti al grano e al latte e si vede infatti che sono molto più sensibili al latte e all'ingrasso rispetto al grano, una dieta che di solito uccide dopo l'età fertile, come il grano, i legumi, le patate, il fumo, eccetera. Ma provoca sofferenza prima non influisce sull'evoluzione, quindi è anche difficile capire che non è adatto alla mia generazione una persona. In passato l'età media dei piccoli cacciatori era di 40 anni, dei cittadini di 50, quindi le malattie odierne, che sono in realtà una forma di avvelenamento, sembrano estranee alla suddetta dieta. Queste popolazioni spesso morivano per infezioni e violenze piuttosto che per le malattie odierne. Il digiuno solo a Yom Kippur. L'evoluzione umana è stata caratterizzata da molti casi di penuria di cibo. Gli studi indicano che la restrizione calorica e il digiuno possono portare a una maggiore longevità negli animali. Metzon et al. 2017. Mitchell et al. 2016. Gli esseri umani sono anche in grado di sopravvivere senza cibo per diverse settimane, grazie ai nostri processi metabolici adattivi. In alcuni casi, è stato dimostrato che il digiuno aiuta a trattare determinate condizioni mediche, De Cabo e Metzon, 2019. Tuttavia, il nostro corpo è addestrato a segnalare quando ha bisogno di nutrimento e quando non vuole mangiare, quindi è importante prestare attenzione a questi segnali. Sebbene il digiuno possa offrire alcuni benefici, può anche portare a un inutile disagio mentale. Ad esempio, digiunare per 3 giorni per prolungare la vita di 3 giorni non può essere un vantaggioso compromesso, poiché si traduce in 3 giorni di fame. Un approccio più pratico per ottimizzare la nutrizione e la salute può includere l'implementazione di una finestra alimentare o il digiuno intermittente, Gabel et al. 2018. Questo metodo consente al corpo di sperimentare brevi periodi di digiuno fornendo allo stesso tempo i nutrienti necessari ed evitando un eccessivo stress mentale. Due pasti al giorno con una finestra di alimentazione fino a 10 ore. Puoi usare la logica e inoltre verificare su noi stessi per cosa ti senti più a tuo agio. Presso alcune tribù indiane della regione delle pianure era tradizione consumare due pasti abbondanti al giorno, uno al mattino e uno alla sera. Questo di solito era integrato da piccoli spuntini durante il giorno. Questa pratica è stata in parte influenzata dal loro stile di vita nomade, che era basato sulla caccia e richiedeva loro di essere mobili e flessibili nell'assunzione di cibo. Allo stesso modo, alcune comunità indigene in Africa, come i Masai, hanno un modello di mangiare due pasti più abbondanti a giorno, uno al mattino e uno alla sera. La dieta Masai consisteva tradizionalmente principalmente in latte, carne e sangue bovino. Legge del falco controlla me stesso. Nelle leggi per il profitto c'è la legge del falco. Quando mi guardo, i più riposati e mi sembrano naturali sono due grandi pasti al giorno. Generalmente mangio due pasti al giorno, uno alle 6 del mattino e un altro alle 14, non è esatto ma di solito. Pasti abbondanti, non piccoli. Di solito ci sarà pane al teff lievitato appena sfornato. Ho notato che quando mangio tanti piccoli pasti non mi sento vigile ed energico, non puoi ignorarlo. Studi scientifici dimostrano che c'è un vantaggio nel mangiare a 10 ore al giorno, diciamo dalle 10 del mattino alle 6 di sera. Mangia 2 a 3 pasti concentrati al giorno e attendi 5 a 6 ore tra un pasto e l'altro, ovviamente in pasti concentrati. L'attesa tra i pasti è il momento in cui lo stomaco si svuota. Inoltre, la scienza dimostra che non quando non mangi almeno 2 ore prima di andare a letto. Logicamente, pensa a come mangiavi, pensi di aver mangiato tutto il giorno? È importante non mangiare almeno 4 ore prima vai a dormire. Così il sonno e la digestione saranno molto migliori. Così facevano anche gli antichi. Testimonianza di una persona che viveva con gli indiani in America. Si sa che mangiavano due pasti al giorno. La mia vita tra gli indiani, George Catlin. Secondo la sua testimonianza, erano magnificamente costruiti, dritti e felici, compresi i denti bianchi e dritti, senza dentifricio, vivevano di carne di bufalo, mais e frutta. Questi sono ovviamente gli indiani che non sono entrati in contatto con la modernizzazione. C'è anche una ragione logica. Nel pensiero libero cerchiamo i fatti con la logica, e non pensiamo solo, oh, è così che mangiavano gli indiani. La logica è che quando mangiamo, feriamo l'intestino, proprio come nella corsa quando ferisci muscoli e articolazioni e devi dare loro il tempo di guarire. Più il cibo è elaborato e innaturale, più sono feriti. Mangiare alla finestra assomiglia a mangiare in passato, quando erano impegnati a procurarsi il cibo e prendersi cura del riparo per i bambini. Da un punto di vista evolutivo, i nostri corpi non sono fatti per mangiare tutto il giorno e lo vediamo quando alti livelli di zucchero danneggiano tutti i sistemi corporei. Mangiare tutto il giorno significa inevitabilmente che il nostro zucchero sarà alto tutto il giorno, soprattutto se mescoliamo carboidrati, proteine e grassi. Qui vedi di nuovo che la scienza si connette con la logica e le osservazioni e poi c'è un bel pensiero libero. La colpa è sempre dei genitori? Una dieta conveniente per i genitori come cornflakes con latte è abbastanza chiaro perché è popolare. Può essere preparati in qualsiasi momento, gli ingredienti si conservano in frigorifero ed è anche facile pulire le stoviglie. Ovviamente questo non è adatto ai bambini e danneggia la loro salute. I cereali non fermentati e il latte vaccino non sono adatti all'uomo. Ciò che è stato dimostrato è che ogni persona ha una capacità finale di dire di no. Quindi l'unico modo per far mangiare ai bambini cibo adatto è portare a casa solo cibo adatto per gli esseri umani. Il corpo vuole sopravvivere oggi, domani è meno interessante. Il nostro vuole sopravvivere a breve termine e a lungo termine. Quindi il corpo mobilita minerali e vitamine per supportare sistemi che contribuiscono alla sopravvivenza a breve termine. Ciò significa che i sistemi a lungo raggio sono interessati per primi quando c'è una carenza di un particolare minerale. Ad esempio, la vitamina K serve per la coagulazione del sangue e non per la prevenzione della calcificazione arteriosa quando ne manca. Ricerca e intervista sul tema di Bruce Ames. Questo spiega bene perché le malattie iniziano dopo anni di carenza di vitamine e minerali, molti dei quali sono causati da tossine che ne impediscono l'assorbimento nelle piante. Nome in codice, fibra nutrizionale, si può cavarsela perfettamente senza fibre alimentari ed è meglio senza. Non vengono digeriti e spesso impediscono l'assorbimento dei minerali. Una dieta Inuit priva di fibre difficilmente influisce negativamente su di loro. La fibra può aiutare coloro la cui dieta è povera di tossine provenienti da piante e alimenti trasformati. Non ci sono studi che dimostrino che la fibra ci aiuti in qualsiasi cosa. Questa è una leggenda popolare senza basi logiche e scientifiche. Gli alimenti con molta fibra di solito contengono molte tossine antinutrizionali, fagioli, noci, cereali e altro ancora. Nella frutta, la fibra alimentare aiuta a moderare l'assorbimento dello zucchero nel sangue e in effetti i frutti maturi sono adattati per l'uomo. Nuove sostanze per un nuovo corpo. Da un punto di vista evolutivo, ha senso che certe sostanze o alimenti che gli esseri umani non sono stati storicamente esposti potrebbe essere dannoso per la nostra salute. I nostri corpi si sono evoluti nel corso di migliaia di anni per adattarsi agli alimenti che sono stati disponibili durante la maggior parte della nostra storia evolutiva. I cambiamenti dietetici improvvisi causati dall'agricoltura, dalla lavorazione degli alimenti e dall'industrializzazione possono mettere a dura prova la capacità del nostro corpo di elaborare e metabolizzare in modo efficiente queste nuove sostanze. Consideriamo ad esempio il fruttosio, i cereali e gli oli raffinati, più fruttosio. Sebbene il fruttosio sia uno zucchero naturale presente nella frutta, la quantità e la forma del fruttosio nella dieta moderna è significativamente diversa da quella consumata dai nostri antenati. Lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, HFCS, una forma altamente concentrata di fruttosio, è diventato un dolcificante comune negli alimenti e nelle bevande trasformati. La ricerca ha collegato il consumo eccessivo di fruttosio a problemi metabolici, come insulinoresistenza, obesità e steatosi epatica non alcolica, NAFLD, Cohen, L e Moran, Y, 2017, Softic, S, Cohen, D e Khan, CR, 2016. Questi problemi di salute possono essere attribuiti al fatto che il fruttosio viene metabolizzato principalmente nel fegato e l'eccesso di fruttosio può sovraccaricare questo organo, portando a dannosi sottoprodotti metabolici e accumulo di grasso. Più cereali. La rivoluzione agricola circa 10.000 anni fa portò alla crescita diffusa di cereali, che oggi costituiscono gran parte di molte diete moderne. Tuttavia, questo periodo relativamente breve in termini evolutivi potrebbe non aver fornito abbastanza tempo ai nostri sistemi digestivi per adattarsi completamente al consumo di cereali. Ad esempio, il glutine, una proteina presente nel grano e in altri cereali, può innescare reazioni autoimmuni in individui predisposti, portando alla celiachia, Lemmers, KM, Lu, R, Brownlee, Ilunga, Lu, B, Gerard, C, Thomas, K, e Fasano, A, 2008. Inoltre, alcuni ricercatori affermano che l'alto contenuto di carboidrati dei cereali può contribuire allo sviluppo dell'obesità e del diabete di tipo 2, Corden, L, Eaton, SB, Sebastian, A, Mann, N, Lindeberg, S, Watkins, Ba, e Brand Miller, Ilunga, 2005, più oli raffinati. La produzione industriale di oli vegetali raffinati ha introdotto un cambiamento significativo nei tipi e nei rapporti degli acidi grassi nella dieta moderna. Questi oli, come l'olio di soia, mais e girasole, sono ricchi di acidi grassi poliinsaturi omega 6. Un elevato rapporto tra acidi grassi omega 6 e omega 3 è stato associato a un aumento dell'infiammazione e a un rischio più elevato di malattie croniche, come le malattie cardiovascolari e il cancro, Simopoulos, AP, 2002. I nostri antenati probabilmente consumavano un rapporto più equilibrato di questi acidi grassi, che avrebbe favorito la salute generale e ridotto l'infiammazione. Da una prospettiva evolutiva, la rapida introduzione nella dieta umana di sostanze nuove o mutevoli come il fruttosio, i cereali e gli oli raffinati ha conseguenze negative sulla salute. Il nostro corpo non ha avuto abbastanza tempo per adattarsi a questi cambiamenti, con conseguenti vari problemi di salute quando queste sostanze vengono consumate. Questo è quello che mangio, consigliato pane antico che mangio tutti i giorni, solo farina semplice e acqua. Lasciare in una ciotola per 2 a 3 giorni. Metti in forno, Ninja 175 gradi è meglio, per 30 minuti e c'è pane sottile. Dopo che c'è la pasta madre, non devi aspettare 3 giorni per impastare nuova farina perché il lievito naturale è già nella pasta madre e fa il lavoro in poche ore. Dopo una giornata all'aperto aggiungendo nuova farina, dovresti mettere la ciotola in frigorifero in modo che non ci siano muffe. In lavatrice c'è una ciotola capiente di impasto lievitato da cui si prende l'impasto quando si vuole e si fa il pane fresco in 25 minuti. Colazioni che mi piacciono molto: 2 a 3 banane piantaggine al forno, Ninja va meglio per 25 minuti a 175 gradi, fichi e mirtilli, yogurt di capra con mirtilli, clementine e arance. Il cibo non c'è e aspetta solo che tu lo raccolga per la competizione per il cibo in natura e anche per il desiderio delle piante di sopravvivere. Non ci sono situazioni di cibo senza sforzo. Se non c'è sforzo, dovresti chiedere perché. È velenoso, ci sono prove dalla documentazione archeologica che i primi Homo sapiens e i loro antenati consumassero il midollo osseo esaminando i segni lasciati sulle ossa trovate in vari siti preistorici. Segni sulle ossa, come segni di taglio, segni di percussione e schemi di frattura, possono fornire informazioni sui comportamenti dei primi ominidi, comprese le loro abitudini alimentari. Segni di taglio sulle ossa indicano che gli strumenti di pietra venivano usati per rimuovere la carne dalle ossa, mentre le percussioni e i segni suggeriscono che le ossa siano state rotte intenzionalmente per accedere al midollo all'interno. Il midollo osseo è una fonte di cibo molto nutriente, ricco di grassi, vitamine e minerali. Gli ulanidee erano cibi rossi, come la carne, consumati principalmente in inverno e in primavera. Zaganidee erano cibi bianchi, come i latticini, consumati principalmente in estate e in autunno. Le verdure erano considerate un tipo di erba e chiamate cibo per capre. I mongoli erano molto disgustati dal fatto che i contadini mangiassero piante che crescevano nella terra e venivano spesso fertilizzate con escrementi. Oggi l'aspettativa di vita dei mongoli, 70, è inferiore a quella dei giapponesi, 80 plus. Ha senso che ciò sia dovuto all'aggiunta di farina, alcol e fumo che è molto comune in Mongolia e anche al fatto che non mangiano frutta a tutti quando ha fame, e non berrà, se non quando avrà sete. Incredibilmente accurato. Il corpo sa come segnalarci molto bene. 3b. Una persona non mangerà finché il suo stomaco non sarà pieno, ma almeno come un quarto della sua pienezza. E non berrà acqua nel cibo, ma poca e mescolata con vino. E quando il cibo comincia a essere mangiato nel suo intestino, beve ciò di cui ha bisogno. E non dovrebbe bere molta acqua, anche quando il cibo è mangiato. E non mangerà fino a quando non si esaminerà correttamente. Per non dover essere trafitto devi mangiare fino a quando non avrai fame. Ogni persona ne ha una quantità diversa, l'importante è cosa si mangia e non quanto. La parte in cui è vero che non è bene bere insieme al cibo, né prima né dopo. Qualche altra attività. La regola empirica. Il suo corpo risponderà e lui toccherà ogni mattina finché il suo corpo non inizierà a sentirsi caldo, e si riposerà un po', finché la sua anima non si calmerà, e mangerà. E se ha fatto il bagno nel brodo dopo un pazzo, allora va bene, e poi resta un po', e mangia. Non è vero. Questa è un'affermazione casuale senza logica e scienza e, c. per sempre, quando una persona mangia, dovrebbe sedersi al suo posto o sporgersi a sinistra. E non camminerà né cavalcherà né toccherà né scuoterà il suo corpo né camminerà finché il cibo nei suoi intestini non sarà mangiato. E chiunque viaggi dietro al suo cibo o alla sua follia, dopo tutto, porta su di sé malattie brutte e gravi. La logica è vera, ma secondo me non è accurata e non si basa su scienza o osservazioni. E, d. il giorno e la notte, 24 ore. È sufficiente che una persona dorma 3 ore, che sono 8 ore, e saranno alla fine della notte, così che passeranno 8 ore dall'inizio del suo sonno fino al sorgere del sole, e sarà trovato in piedi dal suo letto prima che sorga il sole. Con l'età, le ore di sonno diminuiscono. Nelle tribù sono circa 7 ore. 7, e una persona non dormirà né sulla sua faccia, né sulla sua schiena, ma sul suo fianco all'inizio della notte sul lato sinistro, e alla fine del notte sul lato destro. E non dormirà vicino a mangiare, ma aspetterà dopo aver mangiato per circa 3 o 4 ore. E non dormirà durante il giorno, non è vero. Il sonno preferito è sulla schiena con le ginocchia sollevate. Questo è il modo in cui dormono gli indiani, sostiene la schiena oltre a respirare dall'FH, e, cose che lassativo l'intestino, come uva e fichi e fragole e pere e angurie e viscere di zucchine e viscere di cetrioli una persona li mangia prima di mangiare. E non li mescolerà con il cibo, ma resterà un po' finché non usciranno dal loro ventre superiore, e mangia il suo cibo. E le cose che sostengono le viscere, come melograni e pervinche e mele e crostamine, le mangerò subito per il suo cibo, e non molte, sono pochi i frutti che sono raccomandati per mangiare. Tutto ciò che provoca diarrea è un segno sicuro che non è adatto per l'uomo. 9:7. Quando una persona vuole mangiare sia carne di pollo che carne animale, mangia prima la carne di pollo. Oltre alle uova e alla carne di pollo, all'inizio mangio le uova. La carne di un animale magro e la carne di un animale grossolano, io mangio prima la carne magra. Una persona preferirà sempre prima la cosa leggera, e poi quella pesante. Questa è un'invenzione. 1:8. Nei giorni caldi, mangio cibi freddi, e non aggiungo molte spezie, e mangio l'aceto, e nei giorni di pioggia mangio il cibo in umido e molte spezie, e mangio un po' di senape e scalogno. E in questo modo, va e fa nei luoghi freddi e nei luoghi caldi, in ogni luogo e luogo, come gli si addice. Azzasa. 11:9. Ci sono cibi che sono estremamente cattivi, ed è appropriato per un persona a non mangiarli mai come il grosso pesce salato vecchio, e il vecchio formaggio salato, e il tartufo e i funghi, e la vecchia carne salata, e il vino che ne deriva, e uno stufato che è stato lasciato fino al suo odore si è dissipato, e qualsiasi cibo che abbia un odore estremamente cattivo o amaro. Dopotutto, questi sono per il corpo, come il veleno della morte, non è vero? I pesci sono ottimi da mangiare, indipendentemente dalle loro dimensioni. È meglio evitare i funghi e il sale in genere. 12 E ci sono cibi che fanno male, ma non come i primi ad essere cattivi. Perciò è conveniente che uno non ne mangi se non poco e dopo molti giorni, e non si abitui a esserne nutrito o a mangiarli sempre con il suo cibo, come pesci grossi, formaggio e latte che è stato munto per 24 ore, e la carne di grandi buoi e grandi capre vecchie, e i fagioli, le lenticchie e lo zaffiro, e il pane d'orzo, e il pane di mazza, il cavolo, il fieno, le cipolle, l'aglio, la senape e il ravanello. Tutti questi sono cibi cattivi, parzialmente veri. Tutte le verdure, i legumi, le radici sono velenose per l'uomo. Il latte di capra fermentato ci fa bene. Il latte di vacca è molto problematico per la maggior parte delle persone. 13 Non è appropriato che una persona ne mangi se non molto poco e nei giorni di pioggia, ma non durante i giorni di pioggia, non ne mangerà affatto. E solo i fagioli e le lenticchie non è opportuno mangiarli, né nei giorni caldi né nei giorni di pioggia. E Deluen, ne mangiamo un po' nei giorni caldi. Amzata. Id. 10 E ci sono cibi che sono cattivi, e non come questi, e sono gli uccelli acquatici, e le colombelle, e i datteri, e il pane abbrustolito nell'olio o inzuppato nell'olio, e la semola setacciata fino a non averne più odore, e il brodo e le morene. Non è opportuno mangiarne troppo, e una persona che è saggia e conquista il suo desiderio, e non seguirà la sua lussuria e non mangerà nulla di tutto quanto menzionato, a meno che non ne abbiamo bisogno per la medicina dopo tutto, questo è un eroe parzialmente vero. Gli uccelli acquatici e i piccioni sono superiori a noi. 12:11. Una persona non si priverà mai dei frutti degli alberi selvatici, e non ne mangerà molto anche secchi, e non occorre dire bagnati, ma prima che tutti i loro bisogni siano cotti, sono come spade per il corpo. E le carrube, cattive per il mondo. E i frutti di chutney sono cattivi, e nessuno li mangia tranne un po' nei giorni caldi e nei luoghi di chammin. E i fichi, l'uva e le mandorle sono buoni per sempre, sia umidi che secchi, e l'uomo ne mangia tutto ciò di cui ha bisogno. Ma mangiarli non continuerà, anche se sono migliori di tutti i frutti del bosco, parzialmente vero. Le mandorle sono veramente velenose per noi. 16:12. Il miele e il vino fanno male ai giovani e fanno bene ai vecchi, specialmente nei giorni di pioggia. E una persona dovrebbe mangiare nei giorni caldi, 2/3 di quello che mangia nei giorni di pioggia. Il miele fa bene. Il vino non ci fa bene. 17:13. L'uomo cercherà sempre di mantenere morbide le viscere per tutti i suoi giorni, e sarà vicino a un po' di diarrea. E questa è una grande regola in medicina. Fintanto che la visione viene evitata o viene fuori con difficoltà, molti pazienti vengono, tutt'altro che vero. L'opposto. Probabilmente soffriva di qualcosa di simile alla diarrea a causa delle verdure e simili che mangiava. Dovrebbe essere difficile. La scienza lo sostiene. 18 E cosa si scioglierebbe dal ventre una persona? Se ci mettessimo un piccolo sforzo, se fosse un ragazzo mangerebbe al mattino pagnotte salate condite con olio e murene e sale, senza un boccone. Oppure berrà acqua da una gommalacca di rapa o cavolo con olio, sale e spezie. E se era vecchio, beveva miele mescolato con acqua al mattino, e rimaneva per circa 4 ore, e poi mangiava. Lo farà giorno dopo giorno, 3 o 4 giorni se necessario, finché il suo stomaco non brucerà. L'olio vegetale è davvero velenoso per noi 19, YD, e un'altra regola hanno detto nella creazione del corpo. Finché una persona si esercita e tocca molto e non è piena, e le sue viscere sono sciolte, non gli viene alcuna malattia e la sua forza si rafforza, anche se mangia i cibi dei cattivi. Ah, e chiunque sieda sicuro e non si eserciti, o chi sospenda i suoi piercing o il cui udito sia duro anche se mangia cibi buoni e si mantiene secondo la medicina, tutti i suoi giorni saranno nel dolore e la sua forza verrà meno. E il cibo grossolano è come il veleno della morte per il corpo di ogni persona, ed è la cosa principale per tutti i malati. Invenzione. La maggior parte delle malattie che vengono a una persona non sono a causa di cibi cattivi, o perché riempie il suo stomaco e mangia cibi grossolani, anche di cibi buoni. Colui che Salomone dice nella sua saggezza, guarda la sua bocca e la sua lingua, guarda la sua anima dall'angoscia, Proverbi 21 e 23, cioè, guarda la sua bocca dal mangiare cibo cattivo o dal digiuno, e la sua lingua dal parlando tranne che per i suoi bisogni. La maggior parte delle malattie ha origine dal cibo che non è adatto agli esseri umani che mangiano. Questa è la parte corretta. 21, 16, il modo di lavarsi. Che una persona entra nel bagno da 7 giorni a 7 giorni, e non entrerà vicino a mangiare e non quando ha fame, ma quando il cibo comincia a digerire. E bagna tutto il suo corpo nel brodo che non brucia il corpo, e solo la sua testa nel brodo che brucia il corpo. E poi farà il bagno nel fusherin, e poi nel fusherin dal fusherin, finché non si bagna al freddo, e non passerà affatto sopra la sua testa, né tiepido né freddo. E non farà il bagno al freddo, nei giorni di pioggia. E non si laverà finché non avrà sudato e tutto il suo corpo sarà esausto, e non indugerà nel bagno. Ma quando suda e il suo corpo si irrigidisce, si lava via e viene fuori. Parzialmente vero. Una doccia fredda ci fa bene. Poi c'è stata un'incredibile combinazione di scienza, logica e un esperimento personale su me stesso. C'è un crack in una dieta libera. Dopodiché mi sono imbattuto in una conferenza di un dottore australiano davvero in gamba, Paul Mason, che come me va con ciò che è giusto e non con la corrente, spiega in modo scientifico quali effetti le tossine delle piante fanno al nostro corpo. Il suo modo è diverso dal mio perché si basa solo sulla scienza senza molta logica ed evoluzione. Combino tutto anche se sono debole in scienze biologiche, ma so riconoscere saggi come Paul, che eccelleva in un'università eucaristica in Australia. E sì, queste cose sono importanti e dicono molto. In ogni libro che ho letto, una lezione da internet, l'udito è solitamente il 70% vero e il 30% falso, richiede una diagnosi seria per prendere da ogni libro cosa è vero, ed è così che ho messo insieme Free Nutrition. Un bel test per il cibo. Agro o piccante? Se la risposta è sì, allora è un alimento libero e adatto all'uomo. Certo, mangiarli cotti è meglio, ma questo è solo per verificare se il cibo è adatto all'uomo. Questo non significa non mangiare gli altri alimenti, è solo uno strumento che chiarisce cosa è adatto a noi. L'uomo ha iniziato ad usare il fuoco nelle ultime centinaia di migliaia di anni rispetto a diversi milioni di anni di evoluzione. Se un certo cibo non è possibile mangiarlo senza cucinarlo o riscaldarlo, significa che è entrato nella nostra dieta, da poco, come pane, piante, e tutti i tipi di carne possono essere consumati crudi, quindi sono adatti per l'uomo. Frutti maturi non è necessario intraprendere alcuna azione, quindi sono adatti per l'uomo pesce in movimento commestibile, quindi adatto per l'uomo cereali è impossibile mangiarli senza cucinarli o cuocerli. Quindi non adatto all'uomo foglie amare o aspre, quindi non adatto all'uomo frutta a guscio leggermente amaro, quindi non adatto all'uomo legumi duro e amaro senza cottura e anche tossico, quindi non adatto all'uomo latte, si può bere latte direttamente dalla capra, quindi adatto all'uomo. Anche il latte di mucca, ma molte persone ne sono sensibili a causa della sua differenza dal latte che hanno bevuto per migliaia di anni verdure, la maggior parte sono amare o piccanti crude, non adatte all'uomo.